Sabato 18 luglio 1981, presso casa di Emma.
Capitolo 16, dal numero 11 al 16 escluso.
Per riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è giudicato. Avrei ancora molte cose da dirvi, ma per adesso non potete sostenerle. Quando però lo spirito di verità vi guiderà tutta la verità, poiché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto quello che ascolta e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutto quello che ha il Padre è mio, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà.
Grazie. Riguardo
il giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Sì, lui dice che non è venuto per giudicare Cristo, però noi stessi siamo causa del nostro giudizio in base al nostro comportamento di fronte alla parola. Se noi ascoltiamo la parola, è segno che siamo stati, abbiamo ascoltato il Padre, siamo stati attratti dal Padre. Se non ascoltiamo la parola, è segno che non abbiamo visto, noi non abbiamo messo Dio al primo posto nei nostri pensieri. Quindi il principe di questo mondo, il nostro io, è giudicato in base a queste cose. Noi adesso le conosciamo per bene, e deve essere il momento in cui arriverà lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci metterà in evidenza queste cose, ce le farà vedere realmente nella loro realtà, come sono e come vengono dal Padre.
Cioè convincerà che il nostro io, staccato da Dio, in senso autonomo, è peccato.
È già giudicato.
È già giudicato il nostro io.
Cioè mi chiedo in che senso lo Spirito Santo, quando verrà a noi, ci convince del giudizio, che è proprio perché ci fa capire la verità, di rimando ci fa capire ciò che è contrario alla verità e quindi già condannato, sul fatto che ci faccia constatare la presenza del Padre e del Figlio. Quindi la gloria di Dio. Di rimando ci fa capire che l'io al centro non può vedere la gloria di Dio, è condannato così com'è. Non so.
No, per capire che tutte le vicende di questo mondo sono già sotto l'effetto del giudizio.
Si sono staccati da Dio.
Ma questo mondo c'è il principe, dice il principe di questo mondo, cioè ciò che in questo mondo trionfa, perché in questo mondo tutti gli uomini si lasciano dominare dal pensiero del loro io, infatti tutte le economie, le politiche, la vita sociale, la corsa al benessere, cioè, tutta quanta ha sempre per centro il pensiero del nostro io, ed è quello che domina. E questo è già sotto effetto del giudizio. Il giudizio opera già in questo mondo qui. E c'è già anche una condanna, perché ognuno, operando secondo il proprio io, subisce il danno. Ecco, abbiamo lì. Non è che ci andiamo incontro ad un giudizio. Il giudizio c'è già. Ogni volta che noi facciamo una cosa non secondo Dio, quella cosa già ricade su di noi e ne portiamo le conseguenze. La nostra schiavitù, non so, le nostre ossessioni, i nostri disorientamenti, la nostra notte, tutto è effetto di questo giudizio qui. E il giudizio sta in quello che la luce è venuta al mondo e la luce è l'annuncio di Dio e del suo regno, e gli uomini invece preferiscono pensare a se stessi. Ora, pensando a se stessi, si mettono sotto il giudizio sta lì.
Scusa, quando noi facciamo vedere le nostre opere errate, il giudizio è già stato precedente perché noi abbiamo già operato un distacco da Dio interiore in noi. Quindi quelle opere che noi facciamo vedere cattive fuori di noi, noi abbiamo accettato che sono opera di Dio per rendersi evidente il distacco interiore. Quindi Dio, per rendersi evidente il distacco interiore, ci fa vedere delle cose. Facendoci vedere quelle cose lì, ci dice già, guarda che tu ti sei staccato da me, è un giudizio.
Ma io volevo chiedere, perché dice, perché il principe di questo mondo è stato giudicato? Cioè, qua lo adduce come una causale, no? Come causa. Quanto al giudizio, vi parlerà del giudizio,
perché... Vi convincerà del giudizio.
Cioè, che così, cioè, farà capire che cos'è.
Che tutte le cose sono già sotto effetto del giudizio, logico. Non è che abbiamo un tempo precedente, un tempo successivo. Però... Quindi lo spirito di verità, venendo in noi, ci convince del giudizio. Cioè che tutte le cose che avvengono qui in questo mondo già sono effetto del giudizio di Dio in noi. Per cui noi subiamo già adesso le conseguenze di tutto quello che poniamo senza tenere conto di Dio. Per cui, ad esempio, se teniamo conto di Dio, entriamo nella luce. No? Se non teniamo conto di Dio, entriamo nella notte. E questa notte qui è già giudizio su di noi. Non è un giudizio definitivo, diciamo. Mi spiego? Ecco, c'è una speranza. Però se restiamo nel pesce dell'io, quello diventa definitivo. È chiaro?
Cioè, siamo sotto l'effetto del giudizio ogni qualvolta ci stacchiamo da Dio, per il fatto che Dio regna, no?
Dio è la verità.
È la verità.
Ora, non sarà la verità, è la verità. Già adesso. Tutto quello che noi facciamo non secondo la verità ricade su di noi. Ora, noi pare proprio non possiamo fare assolutamente niente. Noi possiamo soltanto non tenere presente Dio, cioè essere in difetto rispetto a Dio. Se noi restiamo in difetto rispetto a Dio, ecco, abbiamo il principe di questo mondo. Il principe di questo mondo si caratterizza in questo, che si ferma, ecco, non fa ritorno a Dio, si ferma a metà strada. Ecco, cioè, noi ci fermiamo al nostro egoismo, ci fermiamo al pensiero nostro io, ci fermiamo ai nostri interessi, ci fermiamo al nostro benessere, ci fermiamo alla nostra figura, ci fermiamo a quello che dicono gli altri, cioè, e non riportiamo le cose a Dio. La giustizia sta nel riportare tutto a Dio. Se non riportiamo a Dio, cadiamo nel giudizio. Allora, il giudizio è un aspetto della giustizia. La giustizia sta nel riportare tutto a Dio. Se non riportiamo tutto a Dio, ne subiamo le conseguenze. Queste conseguenze, diciamo, è il giudizio. Cioè, è Dio che ci fa toccare con mano il difetto in cui noi ci siamo venuti a trovare. È Dio che mette un segnale blu, ecco, sotto il nostro esercizio. Perché abbiamo fatto un errore. E l'errore sta nel fatto che non abbiamo portato a compimento la giustizia. La giustizia sta nel portare a Dio quel che è di Dio, nel dare a Dio quel che è di Dio, quindi non nel fermarci a metà strada, quindi non nel lasciarci guidare da altre intenzioni. Tutte le volte che noi ci lasciamo guidare da altre intenzioni, noi cadiamo sotto effetto del giudizio.
Però nello stesso tempo Dio, nella sua sapienza, sa quanto noi possiamo portare a Lui, no? Cioè, naturalmente da un bambino non pretende che porti tanto, e da me non
pretende quanto... Certo, logico. Però c'è una giustizia essenziale, vero, che chiede a tutti, ed è questo, quello di credere in Lui, perché tutto quanto, in tutto... c'è il sigillo, c'è la testimonianza che Dio è il creatore. Ecco, nessuna cosa si fa da sé, nessuna creatura esiste di per sé. Ecco. In tutte le cose c'è questo marchio, ecco. Portiamo tutti quanti questa testimonianza, un altro ci ha fatti. E quindi quello che si chiede, la fedeltà, ecco, la fedeltà nel poco che viene chiesta, vero, ad ognuno è questo: credi in Dio, riconosci che non sei tu che fai le cose, riconosci che le cose non si fanno da sole, riconosci che c'è un creatore. Se lo riconosci, incomincia, ecco, l'opera della giustizia, del riportare, del riferire a Dio, capito? Se non riconosci, cade sotto giudizio, perché ricade su di te l'errore che hai fatto. Deve, non capisci più niente, e quello è il giudizio.
E le persone che, per esempio, non credono che ci sia Dio o il Signore, il suo giudizio ricade ugualmente su di loro.
Certo. Perché dice, la luce è venuta nel mondo, la luce sta in questo, che tutte le creature testimoniano un creatore. Non lo vediamo, riceviamo solo l'annuncio. Per vederlo bisogna cercarlo. Ecco. Però basta l'annuncio per mettersi in responsabilità. Perché se non abbiamo l'annuncio, noi immediatamente sostituiamo un altro creatore, un altro assoluto in noi. Non è che noi possiamo restare lì col fiato sospeso e dire, beh, io Dio non lo vedo, ma momentaneamente mi comporto. No, in quanto ti comporti così, già ammetti un altro assoluto in te, un altro amore, un altro scopo di vita, eccetera. E tutto questo già, capisci, ti porta lontano da Dio. Cioè ti disorienta e ti crea il disordine. Naturalmente, in conseguenza di questo disordine, l'uomo incomincia ad incatenarsi, a mettersi in prigione, a paralizzarsi, ecco, a rendersi incapace, vero, nelle vie dello spirito, tutto quanto, perché resta solo in balia degli avvenimenti, dei fatti, delle impressioni che riceve, e allora è soltanto sempre un correre a cercare dei ripari per tamponare questo, tamponare quell'altro, tutta la nostra vita diventa soltanto più un cercare e correre a dei ripari, perché facciamo acqua da tutte le parti, e quello è l'effetto del giudizio, perché non abbiamo tenuto conto di Dio. Se invece teniamo conto di Dio, ecco, incomincia una tribolazione, perché è la tribolazione del dover riportare tutto a Dio, riferire tutto a Dio, ecco, non accontentarsi, mentre invece un altro è molto rapido nelle sue decisioni, invece colui che cerca le motivazioni verso Dio magari deve sostare parecchio perché non vuol muoversi su altri motivi. Però, ecco, cammina verso la verità, capito? Camminerà lentamente, tribolando, eccetera, quando, perché la verità è un sentiero difficile, vero, è arduo, richiede la fatica, però, ecco, avanza verso la luce.
Ecco, sarà lo Spirito Santo che ci fa vedere questo, però prima di ricevere lo Spirito Santo, se lo sentiamo già dire, lo capiamo già.
Ma lo capiamo per sentito dire, ma non basta mica capire per sentito dire. Una cosa è sentito dire e una cosa è raggiungere il convincimento personale, il convincimento personale è effetto dello spirito.
Io volevo chiedere, ma lei diceva prima che questo giudizio è tempo, cioè non è definitivo.
Sì.
Ma quando sarà definitivo questo giudizio? Quando ci troveremo di fronte a Dio, quando, cioè, lo vedremo come evidente?
Ma tutte le cose vanno verso una situazione irreversibile, arriva un certo momento, perché noi ce ne accorgiamo man mano che viviamo, direi le cose si irrigidiscono anche proprio in noi, ecco, se si vede in prospettiva, a un certo momento diventiamo incapaci di apertura alla novità, alle cose dello spirito. Ecco, finiamo, quanto più noi ci lasciamo guidare per il nostro io, tanto più ci chiudiamo su questo pensiero nostro io, a un certo punto ci fossilizziamo e diventiamo incapaci di sopportare qualcosa di diverso dal pensiero nostro io. Diventiamo delle isole? Diventiamo delle isole? Perché?
No, perché dico...
Diventiamo delle isole nel regno di Dio.
Adesso figuriamocelo da 40 anni.
Esatto. Ma non dovete sentirvi così adesso, io dovete sentirvi così.
Mi sento.
Scappi allora, bisogna scappare. Di scappare presto.
Sì, se diventiamo figli delle nostre opere.
La persona vecchia si caratterizza in questo, che si trova nella incapacità di apertura alla novità. è soltanto più sensibile a quello che è stato, quello che si è riferito al suo io, parlerà sempre di sé.
Io volevo dire, questo giudizio è sempre un giudizio per la salvezza. Però io tante volte ci penso, cioè, mi viene un po' la paura di dire, ma il Signore non si stancherà.
Non è che il Signore si stanchi, non è che il Signore si stanchi. Siamo noi che a un certo momento diventiamo incapaci di sopportarlo.
E allora sarebbe poi il giudizio definitivo.
Penso che il Signore a un certo punto arrivi a vedere l'impossibilità di un nostro mutamento.
Noi vivessimo, diciamo, un giorno che lui dice, magari il Signore prolunga i tempi, ma il Signore prolungasse la nostra vita, non soltanto di 100 anni, ma a 1000 anni, noi non ci muoveremo più di tanto così. Per cui noi siamo veramente consapevoli che se il Signore ci desse 1 milione di anni da vivere, noi non ci sposteremo più di una virgola.
È tremenda la reversibilità.
Non ci spostiamo più. Ora, non è che il Dio tagli, no? E
l'esaurimento.
Sono i doni di Dio. I doni di Dio finiscono. I doni di Dio. Dio è infinito, no? Però i suoi doni, i suoi segni, i segni finiscono, sono finiti. E questi segni come finiscono? Noi, se non capiamo il superamento che dobbiamo fare, noi finiamo con i segni.
Naturalmente, cioè, il massimo atto d'amore, secondo me, la massima libertà che ci dà, semplicemente, cioè di scegliere, la libertà di scegliere,
come dire, ovviamente. No, ma la libertà è la condizione per poter essere consapevole, certo non si è consapevoli. Quella è la condizione per poter essere consapevole, per poter quindi aprirsi alla conoscenza. La conoscenza richiede consapevolezza, l'animale è inconsapevole. Quindi, comunque, però bisogna tenere presente questo, vero? Che c'è Dio e ci sono i suoi segni. I segni di Dio sono per convincerci dell'importanza dell'unica cosa necessaria, dell'essenziale. Questi segni qui finiscono, perché sono segni. Dio è infinito, no? Ma i segni suoi finiscono. Ora, se noi non capiamo, e quindi non facciamo il passaggio dai segni a ciò che essi significano, cioè a Dio, se facciamo il passaggio entriamo nella vita infinita, diventa un infinito quello. Quello non si esaurirà mai. Dio sarà una sorgente di novità perpetua, perché Dio, essendo un infinito, richiederà sempre da noi, sarà sempre una sorgente per noi di novità, in vita eterna. Non c'è, vero, la noia con Dio. La noia c'è nel pensiero dell'io. Per cui nel pensiero del nostro io tutte le cose diventano vecchie. Perché questo l'ho già visto, quell'altro l'ho già visto, questo qui non mi dice più niente, questo lo so, quell'altro lo sai, eccetera. A un certo momento, noi nel pensiero dell'io, non è che la cosa sia veramente così, ma nel pensiero dell'io noi esauriamo tutto. E a un certo momento non abbiamo più l'incentivo.
Che
e non abbiamo più l'incentivo per, ecco, per aprirci. Perché ormai tutto ci stanca, è tutto finito. Ora, ecco, se io amo e vivo tutto soltanto per un segno, voi creatura, voi cose, eccetera quanto, quando questo segno qui finisce, non è che io abbia la possibilità di superarlo, non lo supero più, io muoio con quello. Ma muoio consapevolmente, consapevole della mia morte. Per cui il segno è finito, ma io non sono finito nel senso, mi spiego, resto una morte consapevole in quel segno lì. Vivo cioè nel ricordo di quello. Direi, non so, abbracciare una fotografia, vita naturale durante, ma è solo più una fotografia che diventa sempre meno fotografia, non so, meno sostanza. Non è sempre niente, ecco per cui la persona vecchia è sempre tirata indietro. Per le vite giovani è tutto rivolto avanti. Spero che sia rivolto avanti. Ecco, lo spirito è davanti a noi. L'uomo vecchio è tutto rivolto indietro. E davanti non sapete più niente. E se si presenta qualche cosa davanti, non lo accetta più, non riesce più a fare attenzione. Non è incapace a fare attenzione alla novità.
Ecco,
perché c'è questo irrigidimento, è chiaro? Questo ci fa intuire che c'è questo processo di irreversibilità, per cui bisogna affrettarsi a correre. Per noi se, ecco, il Signore dice ancora per poco la luce è con voi, però affrettatevi per non essere sorpresi dalle tenebre.
Si può guarire da questo irrigidimento, cioè se uno, quando uno prende consapevolezza,
ma fino a un certo punto
c'è la penitenza, no? Perché può
naturalmente più noi ci siamo chiusi nei segni è tanto più grande la penitenza, perché è la fatica che bisogna fare, perché ogni segno desiderato da noi lascia una traccia dentro di noi. Ecco, i segni sono dei mezzi per sospingersi verso lo spirito. Non devono essere motivo di vita, che vita è Dio. Se noi facciamo delle creature o delle cose, eccetera, però oggetto di fine, quindi di desiderio da parte nostra, ecco, questo si ripercuote dentro di noi. Ecco, e incomincia a ferirci. Ecco. Ora, naturalmente, per superarlo, superare questo, richiede una penitenza, richiede una fatica, richiede un distacco. Ora, ogni cosa, basta una piccola parola, prima di dirla noi ci andiamo perfettamente liberi. Dopo, come l'abbiamo detta, se dobbiamo rimangiarcela, è già una fatica. E come mai? Dico, prima di dirla ero libero, adesso l'ho detta, devo superare una fatica, devo rimangiarmela. Certe volte quanti contorcimenti dobbiamo fare per non rimangiarci una parola. E tutto quello rivela come noi restiamo legati alle cose che partono da noi. Ora, è molto importante che quello che parte dal nostro io, da noi, non parta dal Dio, parte dal Dio. Se non lasciamo partire le cose dai nostri sentimenti, dalle nostre impressioni, mi spiego, da quello che dicono gli altri, dalla nostra superficialità. Ma che in tutte le cose, ecco, noi ci preoccupiamo di interrogare Dio e di lasciar partire le cose da Dio, cioè lasciarci motivare da Dio e non da altri.
Quindi se in tutte le cose vedo il pensiero di Dio, anche se le cose finiscono,
No.
In realtà non finiscono.
Ah, non finiscono, no, perché sono segni, sono testimonianze. Allora le cose, dico, Signore, io ti ringrazio, adesso, ieri mi ha dato questo, oggi mi dai quest'altro, eccetera, ma le lascio andare, perché sono segni di Dio, perché l'importante è che rimanga Lui. Mentre invece, se non ho Lui, io scambio le cose per Lui, per assoluto, e se quelle finiscono diventa una tragedia, perché nessuno di noi sopporta la privazione di... Noi possiamo, ovvero, ecco, sopportare la privazione di qualcosa in quanto abbiamo qualcosa di superiore. Cioè, a noi importa poco, ad esempio, vedere che le parole passano. Parlando, quante parole diciamo? Ma però, e perché importa? Perché restiamo col pensiero. Ecco, allora, restando col pensiero, abbiamo una presenza che ci lascia passare le parole, diciamo, ci rende sopportabile il passare le parole. Ora, così, se noi abbiamo presente Dio, Dio rende a noi sopportabile il passare della creazione, il passare di tutte le cose, anzi te lo rende intelligibile, perché tutte le cose non sono altro che parole di Dio che arrivano a noi per collegarci con Lui, per renderlo presente, per farci ascoltare la sua parola, eccetera, per farci ascoltare il suo pensiero, per farci capire il suo spirito, ma sono tutti mezzi soltanto. Ora, naturalmente, quattro mezzi devono passare perché ci lasciano, ci conducono, i mezzi sono come una scala, no? L'importante è arrivare all'appartamento, arrivare nell'alloggio. Quando uno è arrivato nell'alloggio, anche se la scala è stata superata, non interessa per niente. L'importante è arrivare là. Ora, tutta la creazione è una scala, è la scala di Giacobbe, che ha la funzione di portarci nell'appartamento, per inserirci, ecco, nella vita con Dio. Ora, quando uno era entrato e ha scoperto la casa di Dio, non importa più la scala. Non si volta indietro, ma tira sulla scala, capito? Quindi tutta la creazione, noi purtroppo scambiamo la scala per appartamento e costruiamo tutte sui gradini. Si capisce che non si è trovato la scala, poi dopo qualcuno la toglie. E allora, brum, no, precipita tutto.
Si trova anche la scala.
Se troviamo Dio.
Entriamo nell'appartamento.
Sì. Sono sulle scale.
No, l'importante è non fermarsi sulle scale.
Cioè, dico, ma è proprio di più, il Signore ci dà, non so.
Ma il Signore è appartamento, il Signore è casa.
Cioè,
è tempio.
Il Signore poi non è che si può, non è possibile che non troviamo anche tutto
il resto. No, in Dio si trova tutto.
La creatura, anche
ma certamente.
Se abbiamo percorso la scala, siamo entrati nella.
Si è arrivati nell'appartamento.
E qua non arriva.
Ho l'impressione che le sia più a cuore la scala che l'appartamento.
Se ci sediamo sul gradino, perdiamo gradino e appartamento.
Sì, sì, non arriva. Bisogna capire la funzione della scala. Quindi bisogna capire la funzione della creazione e di tutti gli avvenimenti. Sono tutte parole di Dio che ci convogliono a Dio. E in quanto ci convogliono a Dio, Quindi dicono a noi, non fermarti a noi, le creature stesse, non fermarti a noi, però guarda più in alto, noi ti stiamo parlando di Dio, quindi tu cerca Dio. Ho detto molte volte che tutte le creazioni sono frecce, tutte le creature sono frecce. Sono frecce che ci indicano però, la direzione. Quindi tutte le creature, le parole ci indicano la direzione, cammina, cerca il Signore, capito? Perché è soltanto nel Signore che trovai l'inserimento, che trovai la vita, trovai l'unione, trovare la stabilità, trovare la pace.
Io non ho ben capito, prima il concetto di libertà, no? Cioè, io me lo vedo un po' così, come se un alpinista fosse in pericolo, no? E ci fosse Gesù, che è la guida alpina, no? E dice, ci dice dove mettere i passi. Invece, colui che non segue Dio è quello che non ha la guida alpina, oppure che non l'ascolta, e vuole andare su da solo, cercare di salvarsi da solo. Però salvarsi da solo non può, perché cioè, solo la guida alpina conosce bene il posto,
certo,
no?
Certo.
Però perché noi siamo in pericolo? Per il peccato originale?
Sì, siamo in pericolo. Certo, ma questo peccato originale lo facciamo tutti noi. Il pericolo sta in questo.
No, però a un certo punto noi, sin dalla nascita, ci troviamo lì in pericolo, non sappiamo dove andare e dobbiamo chiedere a lui. Perché ci troviamo così?
Perché ci troviamo immersi in un mondo che parla un linguaggio diverso da Dio.
Vabbè, ma tanto qualcuno all'inizio avrà dovuto...
Certo, appunto dico, c'è un peccato originale che opera in tutto, per cui gli uomini parlano a noi un linguaggio non di Dio, per cui ti dicono il denaro è più importante, la carriera è importante, eccetera. Sono io che faccio tutto, eccetera. L'uomo esalta se stesso, glorifica se stesso. Allora, tutto questo è tutto il segno del peccato originale.
E ci fa cadere non il peccato originale personale.
E noi in conseguenza, ecco, in conseguenza, non essendo maturi, ci lasciamo illudere da questi falsi valori, cioè dalle parole degli uomini. Infatti Gesù stesso dice, però state attenti agli uomini, non lasciatevi sedurre. E che vuol dire che c'è questo rischio di lasciarci sedurre. Ma poi anche indipendentemente dagli uomini, il rischio stesso lo portiamo dentro di noi. Perché ognuno di noi, ho detto, vero, commette questo peccato originale. Il peccato originale è il peccato che sta all'origine di ogni peccato. Ora, in quanto facciamo qualche peccato, perché abbiamo fatto quello. Allora, il peccato originale sta nel separarci da Dio, nel non tener conto di Dio. Come non teniamo conto di Dio, immediatamente noi cadiamo sotto l'attrazione del pensiero di noi stessi e incominciamo ad essere mossi dal pensiero nostro io. E il pensiero nostro io ci porta alla menzogna, ci porta, mi spiego, all'egoismo, ci porta alle ambizioni, ci porta alla figura, ci porta, ecco, tutto questo. E con tutte le conseguenze di mali che ne conseguono. Però all'origine sta sempre questo. Ora, siccome noi, troviamo faticoso, possiamo allora chiedere perché è faticoso, noi troviamo faticoso il riportare tutto a Dio, il far conto su Dio, il riferire a Dio, non fermarci alle impressioni. Perché tutte le cose arrivando a noi, i segni di Dio, essendo segni di Dio, arrivando a noi, lasciano nel pensiero nostro io una certa impressione di, ad esempio, bellezza, di bontà, di felicità, perché sono segni di Dio. Mi spiego? Ecco. Allora, noi corriamo il rischio di fermarci a queste apparenze, a questa bellezza, a questa bontà, mi spiego, a questa gioia che mi dona questo segno, questa creatura, questa cosa, e dico, oh, com'è bello, allora cerco di possederla, ecco l'errore. Ecco. Per cui subentra l'amore di possesso, che è espressione del pensiero di Dio. Io desidero possedere questa cosa perché l'ho gustata e mi è piaciuta. Ecco, in quanto mi è piaciuta, adesso cerco di farmi un magazzino, in modo da poterla avere sempre a disposizione. E inauguro un cammino di egoismo. Per cui, naturalmente, per poter possedere tutti questi beni che ho gustato, che sono stati buoni, eccetera, però dovrò magari mettermi in lotta con gli altri, dovrò portarli via gli altri, eccetera, quanto. Ecco, tutta la conflittualità del male. Che deriva dal... Mentre invece in Dio... Uno gusta le cose, però non tende a possederle. Signore, ti ringrazio, oggi mi hai fatto incontrare questo, è stata una cosa buona, una cosa altra. Però, ecco, cioè uno vede un fiore, non è che lo debba strappare, capite? Dico, oh, questo è un fiore, me lo porta a casa. Questo è un fiore, a un certo momento sono sepolto su dei fiori che ho raccolto. Ecco, no, dico, lode, Signore. Ora, Se uno tiene presente che tutto viene da Dio e tutto ritorna a Dio, tutto parla di Dio, loda il Signore per quello che gli fa incontrare. E Dio ci manda tante cose buone, che, anzi, se noi fossimo puri, tutto diventa buono.
E ce le manda perché?
E ce le manda per renderci partecipi e per farci cercare sempre di più Lui, perché sono segni suoi. Ora, in quanto segni suoi, una persona quando ci vuole bene, cosa fa? Ci manda dei segni, ci manda dei regali, ma non perché noi ci abbarbichiamo i regali e dimentichiamo quello. Capisci? Ma perché noi, capito? Perché noi conosciamo sempre di più colui che ci manda i regali. Ora noi invece ci abbarbichiamo i regali, a un certo momento, capisci? E lì io fa... Ora, quindi, dicevo questo, che di fronte ai segni, noi dobbiamo lodare, riconoscere che tutto viene da Dio, eccetera, però lascialo stare lì. Ecco, capito? Quindi il fiore è bello, lascialo stare lì. Allora, vedilo, cerca di capire il significato, loda il Signore che l'ha creato, cerca di capire la grandezza di Dio, eccetera, quanto, però lascialo stare. Non tendere a possederlo.
Oppure usalo secondo lo Spirito suo.
Vabbè, se Dio, per un suo atto d'amore, un suo atto di spirito, eccetera, mi autorizza, ma deve essere lo Spirito di Dio che mi autorizza a raccogliere quel fiore per un atto d'amore. Allora se uno è mosso dallo Spirito di Dio, anche se sbaglia, ma in buona fede resta libero. Se invece non è mosso dallo Spirito di Dio, ma è mosso dal suo io, ecco, capito? Cade sotto il giudizio. Capito? Allora lei raccoglie un fiore e esatto, succede un terremoto. Perché hai portato via un fiore al giardino di Dio.
Che si può sbagliare mosso dallo Spirito di Dio. Sì. E che invece si può sbagliare nel pensiero del nostro io. Io non riesco a queste. Mossi dallo Spirito di Dio, perché sbagliamo?
No, dico si può sbagliare, ma si sbaglia in buona fede. Perché insomma, lo Spirito di Dio è profondissimo, è altissimo, mi spiego. Per cui uno in buona fede ritiene di poter fare questo e quanto perché ritiene che Dio voglia così. E poi certamente magari scopre, perché Dio non ci abbandona mai, no? E quindi ti corregge, anche nelle nostre intenzioni, soprattutto se c'è buona fede, e quindi se c'è buona fede non abbiamo anche difficoltà a raccogliere le correzioni del Signore. Per cui io ho detto quello, poi il Signore mi fa capire, no, che invece il suo spirito è un altro. Ah, dico ho sbagliato, ho detto questo, perché se uno in buona fede non ha difficoltà. E quando c'è il pensiero del nostro io, e quindi non si parte dallo Spirito di Dio, che abbiamo una difficoltà. Allora dico, se noi sbagliamo nel pensiero dell'io, noi abbiamo una difficoltà tremenda, ecco, a cancellare il nostro errore. Perché quello è per noi il motivo di vita. Se invece sbagliamo mossi dallo Spirito di Dio, capito? Non abbiamo nessuna difficoltà ad accettare la correzione. Perché Dio, vero, ci accompagna in tutto, e quindi ci fa vedere, vedi, cioè, imparare a essere guidato in tutto lo Spirito di Dio è una cosa, Dio è di una profondità immensa, e quindi è una cosa che richiede tanta profondità, che richiede soprattutto tanta purezza di animo. Ora noi, anche se ci lasciamo in buona fede di cose, seguire lo Spirito di Dio, ma quando è che abbiamo proprio questa purezza? E allora ecco che pasticciamo, però dato che uno, vero, ritiene di lasciarsi muovere dallo Spirito di Dio, accetta le correzioni. E allora il Signore poco per volta purifica, lavora, eccetera, quanto con la nostra anima, per renderla capace, ecco, di essere fedele in tutto con Lui.
Quindi, per esempio, non so, quelle poche volte in cui siamo sereni, noi potremmo chiederci perché mi doni questa serenità, no? Me la doni per cercare di donarla a chi non ce l'ha, per esempio. Cioè, anche i nostri stati d'animo.
Anche i nostri stati d'animo, tutto è opera di
anche
Dio. Questa... Tutto è opera di Dio. Ma no, anche stati d'animo che non possono essere anche non sereni, che possono essere tristi, tutto viene a noi da Dio. E dobbiamo sempre dialogare con Dio. Ecco. Perché è Dio che mi fa incontrare questo, mi fa incontrare una creatura, mi fa incontrare anche uno stato d'animo. Ecco, capito? Mi fa incontrare non solo un oggetto, mi fa incontrare anche un desiderio. E come bisogna sempre dialogare con Dio. Cioè, dialogare con Dio vuol dire sempre presentare a Dio, portare a Dio quello che Dio fa arrivare a noi. Non basta che la cosa arrivi a noi, capito? Tutto arriva a noi da Dio, ma non basta che arrivi a noi, perché quando la cosa arriva a noi, noi corriamo il rischio di impossessarcene nel pensiero dell'io. No, la cosa arriva a me con questa targhetta, io sono di Dio, riportami a Dio. Ecco, noi abbiamo questo compito che è difficile, capito? Abbiamo questo compito di non fermarci al nostro io, ma di riportare tutto quello che arriva a noi, tutto, quindi pensieri, desideri, creature, cose, oggetti, tutto quello che arriva a noi, alla nostra coscienza, di riportarlo a Dio. Ora, se noi riportiamo a Dio, in quanto riportiamo a Dio, ecco, scopriamo, perché Dio parla a noi per rivelarci di se stesso, scopriamo qualche cosa di Dio. Per cui in tutto quello che Lui ci fa arrivare, noi dovremmo sempre chiederci questo: Signore, che cosa mi dici di te? Non è che Lui mi mandi, non so, serenità perché io comunico la serenità ad un altro. Lo scopo non è mica l'altro. Il nostro prossimo non è lo scopo della vita. Lo scopo è un mezzo. Gli altri sono ancora un mezzo. Un mezzo, più delle volte, di verifica di quello che noi conosciamo di Dio, dell'amore che abbiamo veramente per Dio, eccetera quanto. È un banco di prova. Ma sono dei mezzi. Mi spiego? Non sono mai dei fini. Per cui, tutte le cose che arrivano a noi, dicono a noi, portaci a Dio. Perché dicono a noi, portaci a Dio? Dicono a noi, portaci a Dio, perché soltanto portandoci a Dio, noi ti riveliamo qualcosa di Dio. Allora noi, in tutte le cose, dobbiamo sempre chiederci: Signore, chi sei tu? Che cosa mi dici di te? E quando uno parla, non fa altro che manifestare se stesso ad un altro. Dio, in tutta la sua creazione, non fa altro che parlarci di sé a noi. Noi, e più delle volte, come dico, ci fermiamo alle impressioni che riceviamo dalle sue parole. Una parola dura, una parola gioiosa, un'altra, e questo ci fa correre, quell'altra ci esalta, questo qui ci deprime, eccetera, è tutto così. No! Cerca sempre che cosa Dio ti dice di sé attraverso quel segno, attraverso quella parola, attraverso quella creatura, attraverso quella cosa. E per cui, ora, tutto questo è tutto un dialogo personale, interiore. Non è più azione, non si vede dal di fuori, non si può vedere dal di fuori. Si vedrà poi per la maturità che uno porta dentro di sé, per il modo di parlare, perché a seconda di quello che conosciamo di Dio, noi parliamo in un modo piuttosto che nell'altro. Questo si vedrà come conseguenza. Ma questo lavoro essenziale è nascosto agli occhi del mondo, il mondo non lo può assolutamente vedere. Ed è questo lavoro di riportare ogni cosa a Dio, per vedere che cosa Dio attraverso quella cosa mi rivela di sé, mi fa conoscere di sé. Allora, se questo è lo scopo, dico, questo è lo scopo, è lo scopo delle nostre giornate, è lo scopo della nostra vita, della nostra esistenza. Se questo è lo scopo, noi, in tutte le cose, dobbiamo sempre chiedere al Signore che cosa mi riveli di te in questo, che cosa mi dici di te in questo.
E il bello che è...
E noi dovremmo sempre poter concludere, dopo aver fatto questo lavoro, poter dire, Dio è, ecco, e poter dire che cosa Dio è. Quanto più noi possiamo dire Dio è, tanto più noi entriamo, diciamo così, ecco, nell'assoluto, entriamo nella vita eterna, entriamo nell'infinito.
Poi io pensavo di me, quando filmato provato il peccato originale. Cioè, in genere, una creatura che nasce non ha difficoltà a stare con la madre. Anzi,
tutt'altro.
Noi siamo creature di Dio.
Certo.
Tutta questa difficoltà ad unirci a Dio, in particolare del peccato originale. Però Gesù è venuto e ha cancellato il peccato originale. Quindi noi dovremmo ricercare la presenza di Cristo in ciascuno di noi può cancellare il peccato originale.
Certo. Infatti Cristo è venuto proprio come complemento per supplire una situazione, diciamo, difficoltosa createsi, no? Ecco, per cui noi non siamo più aperti a Dio con quella dedizione con cui dovremmo essere aperti, con cui era aperto ad esempio un Adamo, perché ci troviamo in un ambiente difficile, in un ambiente che mi scandalizza, perché è un ambiente che mi esalta. Oh, guarda, se ti vesti così tutti ti battono le mani, ecco lo scandalo. Per cui incomincio a guardare me stesso, incomincio a ripiegare su me stesso, incomincio a credermi di essere qualcuno, perché papà e mamma mi dicono che sono importanti, qua. Perché papà e mamma non parlano secondo lo spirito di Dio. E allora ecco, si crea, mi spiego, in conseguenza c'è tutta questa difficoltà poi dopo nella creatura perché naturalmente la creatura sta ricevendo. Ecco, e quando poi dopo incontrerà il Cristo, avrà tutta questa tribolazione del superamento di tutto quel mondo che ormai è già entrato.
Quindi all'inizio la creatura ha una creatura
Ma guai se non avessi un'apertura, ci mancherebbe altro. E sarebbe dannata. Infatti Gesù dice, lasciate che i piccoli vengano a me. Quindi c'è sempre un fondo essenziale, c'è direi un punto virginale che ogni creatura porta dentro di sé, in cui nel mondo, né il pensiero nostro io, né Satana possono entrare. Ed è il pensiero di Dio che ogni creatura porta in sé. Ed è la maggiore attrazione. Perché ci troviamo qui a far che cosa? E stiamo parlando di Dio. E perché stiamo qui a parlare di Dio? Evidentemente perché c'è un'attrazione. Attenti, andiamo a divertirci. Chi ce lo può fare? Quindi vuol dire che c'è qualche cosa di genuino in noi che opera, qualcosa di attraente che opera in noi, nonostante tutto. Per cui c'è questo fondo, capito? Questo fondo che, perché Dio è il massimo centro di attrazione. Tant'è vero che l'inferno è determinato da questa grande attrazione di Dio, che non si può smentire, nemmeno nell'inferno. Il fuoco dell'inferno è determinato dall'attrazione di Dio. Soltanto è un'attrazione che non riesce, diciamo così, ad unificarsi. Ma però l'attrazione la subiamo. Quindi c'è un'attrazione di fondo, che può trovarci in difficoltà, appunto, e man mano che... Perché siccome noi diventiamo figli delle nostre opere, tutto quello che noi facciamo partire dal nostro io è quello che ci macchia. E quello crea una difficoltà in questa purezza di attrazione di Dio. Per cui noi incominciamo a tribolare, e cominciamo a dover far penitenza. Perché? Perché abbiamo tante cose che sono partite da noi e da quali siamo legati, per cui questa cosa qui non la voglio lasciare, quell'altra cosa è mia, questa cosa qui, ecco. Vedete? E allora abbiamo molta difficoltà a risalire e a riportare le cose a Dio.
E questo è giudizio.
Questo è giudizio perché Dio è verità. E quindi se io faccio una cosa non motivato da Dio, ma subito su di me ricadono le conseguenze, e quello è giudizio.
Ma questo quarto d'ora al giorno che mettiamo in silenzio, come fa a aiutarci a riportare le cose a Dio?
Ecco, nel silenzio noi...
O dobbiamo riportarle sul momento, le cose di...
Dovremmo riportarle sul momento, perché cioè, l'ideale è quello, vivere, diciamo così, alla presenza di Dio a tempo reale, cioè come Dio parla immediatamente capire, sempre in tutto. E nella vita eterna ci sarà così. Dio parla e noi capiamo il suo linguaggio. Capendo il suo linguaggio siamo sempre in sua presenza. Perché lui parlando dice a me, sono con te. Mi rivela se stesso. È chiaro?
Ma ora, lei diceva, vivere nel tempo reale. Dio parla e noi intendiamo. No?
Certo.
Ma questo è già possibile adesso? Cioè...
No, questo è possibile man mano che in noi si forma, si interiorizzano le cose di Dio. Perché noi, l'intelligenza nostra, presuppone l'interiorità nostra. Ecco, noi capiamo per quello che portiamo dentro. E una lingua straniera, lei la capisce nella misura in cui l'ha immagazzinata. Capito? Un quadro, lei riesce a leggere nella misura in cui l'ha interiorizzato prima. Capito? Quindi questo cosa rivela? Rivela, prima di tutto, l'elemento predominante dell'interiorità. Perché è l'interiorità che ci fa capire le cose che arrivano a noi. Non sono le cose che arrivano a noi, capito? Che formano l'interiorità. Capito? Questo. In secondo luogo, ci fa capire che quanto più noi interiorizziamo, tanto più diventiamo capaci di capire. Ora, il problema sta in questo interiorizzare. Più noi interiorizziamo cose di Dio, e più diventiamo capaci di capire cose di Dio. Allora, se ho interiorizzato poco, io capisco lentamente le cose di Dio, perché ho interiorizzato poco. Quindi la mia lentezza nel capire i segni di Dio rivela la mia poca interiorizzazione di cose di Dio, cioè ho raccolto poco. E allora, se ho raccolto poco, divento anche poco intelligente nelle cose di Dio.
Quindi ci sembra un lasso di tempo, cioè
più c'è il lasso di tempo, questo tempo che fatica, che agonia, segna, è un segno, è un semaforo che rivela, un termometro, che rivela
e quanto poco, quanto ho interiorizzato di Dio dentro di me. Per cui, ecco, dobbiamo affrettarci a interiorizzare molto, perché più interiorizziamo, più abbreviamo il tempo dell'intelligenza. E arriva, e se noi... Ecco, il tempo annullato, e questo presuppone aver interiorizzato, ha capito, lo spirito di Dio, tutto di Dio. Chiaro? Ecco, allora abbiamo il tempo che scompare, perché abbiamo il tempo reale, cioè Dio parla e la creatura ascolta.
E quindi questo quarto d'ora è per studiare un po' le cose.
Questo quarto d'ora più delle volte è per sgombrare, mi spiego, perché noi siamo pieni di rumori di mondo. E non ci vorrebbe un quarto d'ora, ci vorrebbe un'ora, perché è soltanto per sgombrare. Pensiamo tutto quel che noi lasciamo entrare durante il giorno, dentro di noi. E tutto quello fa rumore dentro di noi. Perché lei pensi, non so, di ricevere, non so, tutti i giorni, non so, 10 libri, 20 libri, 30 libri, e di non poterli leggere. A un certo punto o scappa lei, capisci? O da fuoco la casa, c'è cosa fare, capito? Quindi, perché tutte le cose che arrivano a noi, arrivano per essere sistemate, per essere lette, non per essere accumulate. Noi tutte le cose, non portandole a Dio, le accumuliamo dentro di noi. A un certo punto dobbiamo scappare di casa, non siamo più capaci di stare dentro. E come infatti ci raccogliamo un pochino in silenzio, noi vediamo la nostra casa invasa da tutto questo mucchio di roba, capito? Visto, no? Qualcuno dei nostri poveri, anni fa, adesso non fanno più tanto, anni fa raccoglievano tutte scatole, scatolette, cartoni, che trovano per la strada. Certo, dicendo, nelle case avevano fino sul soffitto pieno, trovate di montagne di carte, cartacce, cartate, e non potevano, praticamente non potevano nemmeno più entrare. Mi sono trovato queste volte, non potevano entrare, si spingeva la porta, non si poteva entrare perché era tutto pieno di cartacce rubate. Dice, la figura della nostra vita. Non è la nostra vita. Noi durante la giornata non facciamo altro che raccogliere tutte cose che entrano, notizie, informazioni, ma non ci preoccupiamo, ecco, di sistemarle nello spirito, di portarle nel Dio, di leggerle, le accumuliamo soltanto. E cosa ti avvelena? Per cui quando ci vediamo un pochino in silenzio, abbiamo l'animo che è pieno di rumori, pieno di voci, pieno di parole degli altri. Altro che ascoltare Dio. Allora, questo silenzio è necessario per far fuori tutto quello che abbiamo accumulato. E uno dovrebbe stare in silenzio fin tanto che è riuscito a fare il vuoto. Perché soltanto quando si fa fare vuoto incomincia ad aprirci all'ascolto, cioè incomincia ad aprire alla preghiera. Però, prima lui ascolta soltanto i suoi rumori.
Però per far fuori queste cose che sono entrate bisogna riportarle a Dio, se no non si fanno fuori, no?
Ma per riportarle a Dio bisogna ascoltarle a Dio, lei no, ma certamente ha un tale cumulo che non può.
Allora
lì è più buono.
Anche forse
per
essere solo a tacere.
Poi oltretutto. Cioè, secondo me ci vorrebbe anche la sapienza, no? Di cercare di capire le cose, prima le cose un po' grandi, no? Perché a me molte volte viene da non considerare le cose grandi e magari delle inezie, mi impunto su delle inezie a cercare di capire cosa vogliono dire. Io non riuscirò mai così.
No, bisogna sempre partire dalle cose principali, le cose essenziali. Infatti è come dire, non so, le parole del Cristo. Quindi è vero che se anche apro non so un giornale, la stampa o che so di altro, però anche lì posso trovare, perché tutto è opera di Dio, posso trovare le lezioni di Dio e dovrei trovare le lezioni di Dio. Però mi è molto più facile aprire il Vangelo, trovare le parole giuste che non trovarle mai. Perché lì c'è un'infinità di materiale che devo, mi spiego, sgombrare per riuscire magari a trovare un piccolo barlume di luce. Apro il Vangelo e tutto luce. Ecco, quindi la parola del Cristo è molto diversa dalla parola, non so, di un giornalista o di una parola che mi dice un uomo. E come mai questa diversità? Rivela che più uno è vicino a Dio e più dice cose essenziali, così importanti per la mia anima. Ma allora a me interessa molto attingere a chi è molto vicino a Dio. Ecco quindi la necessità del Cristo. Capito?
No, ma quello che voglio dire io è che, cioè, ipotizziamo, domenica la Juve ha perso, a me certe volte verrebbe da pensare cosa potrebbe voler dire, eppure tutto può essere.
Tutto, certo.
Però dico,
certo,
è inutile che io indaghi perché la Juve ha perso in preghiera che domenica la Juve non ha
molto più evidenti. No, certo. So, una morte è un segno molto più evidente.
Sì, sì,
cioè, è inutile che io mi...
Certo.
fatto l'esempio della tua
vita. Sì, ah, sì, 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 d'accordo.
È così, ma come, perché mi leggo le scarpe, se uno dice, certo, perché mi leggo le scarpe? Molto più vedendo, certo. Al mattino apro il giornale, sono morte 3.000 persone, quello è un segno.
Certo, certo, certo.
Un segno che mi diventa più facile.
No, quanto più uno, ecco, raccoglie le cose essenziali in Dio, tanto più a poco per volte è lo spirito di Dio. E poi se mi fa intuire anche perché al mattino mi devo legare le scarpe. Ma è lo spirito che invadendo, ecco, più che farmi sentire il bisogno di capire, è lo spirito che mi dice, guarda, questo segno qui, ecco, è Dio che parla, prima ancora, già mi dice quello che sto facendo, mi rivela il senso e il significato di quello che sto facendo. Infatti Cristo dice che il Padre dice al Figlio le cose prima che avvengano, di modo che il Figlio le vede, ma le vede con l'intelligenza del Padre, ecco, ha l'intelligenza. Questa è la meta alla quale bisogna attendere. All'inizio bisogna faticare molto, appunto perché il tempo, ecco, si allunga. Per cui, ecco, dico, ma dobbiamo però preoccuparci delle cose essenziali, cioè soprattutto delle parole che ci dice Cristo. Cominciamo a raccogliere le cose che ci dice Cristo, se effettivamente ci sta a cuore Dio. Quindi io mi preoccupo molto di meditare, di raccogliere quelle parole che mi parlano molto da vicino di Dio, e non e lascio perdere tutto il resto. A poco per volta, però, quanto più l'anima approfondisce i misteri di Dio, tanto più questo, direi, si espande e si fa vedere i simili altre cose. Quando sale in montagna, è inutile che pretendo di vedere dal basso quello che vedrà sulla vetta. Sale sulla vetta, quando sale la vetta, a un certo punto vedrai tutta la panoramica, il raggio che si allarga, eccetera, quanta, e uno colpo d'occhio solo. Ma nella valle, se uno volesse vedere tutto, comincia a guardare a destra, voglio vedere quello, eccetera, ma non riuscirà mai a vedere con un colpo d'occhio come si vede dalla vetta. Allora dico, l'importante è questo, però cerca prima di tutto di Dio, ecco, sali in alto, poi dall'alto vedrai, ecco, non volere, ecco, non pretendere di vedere dal basso, che dal basso corri, capito? Non ho cosa all'altro, ma mentre cerchi di afferrare quella, devi perso quell'altra, e adesso corri quell'altra, e non facciamo niente, ovviamente. È quello che facciamo noi.
Secondo me, ecco, è tutto lì che è importante.
Bisogna portarsi in alto.
Non solo mettere quel quarto d'ora, ma sempre, durante la giornata, costantemente, mentre viviamo, cioè mentre facciamo qualcosa, chiedersi il perché, chiedersi, perché altrimenti poi arrivi la sera, cioè, non è possibile arrivare a sera e dire, adesso analizziamo come è andata la giornata, comunque hai fatto delle cose anche materialmente che...
Cioè, prima di tutto avere sempre questa percezione che in tutto c'è sempre la mano di Dio, che Dio è con noi in tutto e che tutto quello che accade è voluto da Lui. Avere sempre questa sensazione, ecco, avere questa consapevolezza che nulla accade senza di Lui. Qualunque luogo noi andiamo, anche forse nel male, tutto quanto, in quanto andiamo, Lui c'è. Sprofondati nella terra, Lui c'è. Alzati nel cielo, Lui c'è. Sappi che tutto è voluto da Lui. E che Lui ti sta parlando. Allora, sapendo questo, l'anima è già aperta. Ecco, Signore, che cosa mi dici? L'importante è cominciare a avvertire questo. E noi più delle volte passiamo però di cose in cose, eccetera, ma non avvertiamo nemmeno. Ecco, capito che tutto sia voluto da Lui, che, e che in tutto Lui sta parlando con me. Ecco, Signore, che cosa mi dici? E poi capire che tu mi stai parlando di te. Che cosa mi dici di te? Mi fa attraverso questo. Capito?
E i nostri pensieri sono anche operare.
Tutto,
ma come
tutto,
si gira la
tutto.
Testa, dico, durante il giorno magari.
Ma si gira la testa appunto perché noi siamo lontani da Lui, allora la testa ci gira. E anche quello è un segno di Dio. La nostra confusione, la nostra incapacità di pensare. La stessa nostra incapacità di pensare è un segno di Dio. Per dire, guarda che tu senza di me diventi incapace di pensare. Ecco, Lui è la sorgente del nostro pensiero. Noi senza di Lui siamo incapaci di pensare,
infatti,
siamo paralizzati. E siamo fissi così.
Infatti c'è la volta quando uno si mette in silenzio, mette lì, con la mia volontà, questo è dico con la mia volontà, adesso mi metto in silenzio, cioè penso a Dio. Poi mi trovo dopo 3 minuti e il pensiero a quel cliente,
no, tutto
là. Ah, 3 minuti? Là.
No, 3 secondi.
Io dico oppure a Dio, oppure a caso.
3 minuti sono lunghi.
Per dire, no, mi trovo comunque, cioè, proprio il pensiero che va a fare conto suo, no? Allora poi ti fermi, ma... E lui che dice, ma vedi? Allora dice, vai. Proprio... È la poca abitudine a avere...
No, il Signore dice, evidentemente, perché le nostre anime sono in balia di tutto, dice con la pazienza, giungere a possedere l'ortaggio. Possedere l'ortaggio vuol dire le potete dedicare a quello a cui vi rivolgete. Adesso invece tu ti metti lì e poi ti accorgi che la tua anima in balia dei clienti e del padrone, con la pazienza, e con la pazienza ma con lui, no? E allora ecco, allora ci vuole questa pazienza. Quindi se noi abbiamo la fede in Dio, crediamo in Dio, eccetera, e abbiamo, siamo convinti di questo, di questa essenzialità qui, ecco, dobbiamo metterci questa pazienza. Ecco, metti la pazienza e a poco per volta ti accorgerai che diventerai padrone della tua anima, padrone dei tuoi pensieri, non soltanto, ma sarai capace anche di pensare partendo da Dio, vero? Perché chi pensa veramente, vero? Incomincia da Dio e ritorna a Dio, parte da Dio, Dio è il principio e Dio è il fine, Dio è il pensiero.
Ma cosa può voler dire, per esempio, che io sono molto più concentrato quando guardo una partita di tennis che leggere la parola?
Sì, cioè, la partita di tennis è più interessante.
Ma
è
una non come faccio?
Perché ti ha messo. Perché noi, noi è l'interesse che ti rende attento.
Non è che
è l'interesse. Vedete che ha messo del tempo nella partita di tennis. Io se dovessi assistere alla partita di tennis credo che sarei molto distratto. Difficilmente riuscire a seguire. Ma che, perché? Perché a me non interessa proprio niente la partita di tennis. Quindi ognuno di noi, e anche lì c'è sempre una dimensione personale, ognuno di noi è terribilmente attento a quelle cose in cui ci ha messo molto cuore. Quando io ho messo un cuore in una cosa, la seconda volta sono già più attento, perché poi vai alla sera a un cinema, poi il giorno dopo siete qualcuno che pare che è attento, è interessato. Come mi ha interessato? È interessante perché l'ha visto. Ecco, ha aperto le porte del cuore a quella cosa lì. Adesso ormai è sensibilizzato. E sensibilizzato vuol dire che è attento. Ma senti per attanto uno che dice di quel Marco, eccetera, quattro, ieri, scusa, come mai tanto attento? E ma perché è sensibilizzato su Marco? Capito?
Sì, lo so, ma
è perché l'ha fatto oggetto di attenzione.
A un certo punto bisogna fare uno sforzo di volontà.
Ma certo, bisogna dare più interesse a Dio, bisogna dare più interesse a Dio, perché Dio è l'essere per giustizia. Ora questa giustizia può arrivare a un certo punto che, deve essere, che per noi è terribilmente difficile, perché siamo molto, molto interessati ad altro. Ma come mai io sono tanto interessato ad altro? Sono stato interessato ad altro perché a un certo momento ho aperto la radio così, ho aperto la televisione così, mi sono fermato a chiacchierare col Tani, e a un certo punto tutto questo, ecco, mi ha sensibilizzato. E quando io sono sensibilizzato, fischi, tu dici, a desensibilizzarti, e ad essere di nuovo disponibile. Noi ogni giorno facciamo sempre delle scelte, e facciamo delle scelte anche se rifiutiamo di scegliere, noi facciamo sempre delle scelte, e nelle scelte noi riveliamo sempre quello che ci sta più a cuore. E man mano che facciamo delle scelte, noi restiamo condizionati. Perché ho del tempo per questo, non ho del tempo per quell'altro? Sì, sì, la casa, la famiglia, il lavoro, eccetera, i doveri qui, i doveri là, ma intanto perché io do tanto tempo a questo e non do del tempo all'altro? È una scelta che faccio. Ma in questa scelta intanto rivelo quello che più mi sta a cuore. E quanto più io faccio una scelta, tanto più resto condizionato, cioè resto sempre più debole verso quell'oggetto, verso quelle cose che ho scelto. Incominciamo a provare a mettere delle scelte per Dio, ci accorgeremo come diventeremo deboli per Dio. Per cui in certo momento diventeremo terribilmente interessati, vero, a Dio. Ma proprio perché, capito, più noi mettiamo interesse per Dio, allora non dobbiamo mica lottare, mi spiego, per... Capite, per resistere a una partita di tennis. No, no, perché noi diventiamo terribilmente deboli verso quelle cose con la prima sigaretta dà sempre fastidio, la seconda sigaretta, anzi la non posso più farne a meno. Come mai? Vede? Siamo sempre lì. Comunque, noi diventiamo figli delle nostre opere, quindi dobbiamo sempre stare attenti a ogni inizio, perché ogni inizio poi dopo ci condiziona.
Comunque, io prima di venire qua stavo guardando una partita di tennis, no? Però per venire via dalla partita di tennis, cioè ho dovuto faticare parecchio, però non mi sentirei, diciamo, a un certo punto di farlo sempre, no? Perché secondo me questo è un momento importante, no? Però non mi sentirei di farlo tutti i giorni, uno sforzo così, perché sarebbe troppo, non, certo, non, certo, non, ma, non è giusto.
Ma, ognuno, ognuno è.
Adesso vada bene.
Però si capisce, si capisce. Cioè, però il fatto stesso che uno avverta questa fatica vuol dire che ha questa debolezza, no?
Lo dice capito? Dopo. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarle.
Sì, sì.
Però è anche vero questo, cioè anche vero questo, ma a un certo punto, io prima ecco, tu dici, stavo guardando l'automobilismo, è anche vero una cosa, a me succede la stessa cosa, dentro c'è lo sport,
certo.
Però è anche vero che dentro di te comincia
a raccogliere tutte le fatiche 5... che abbiamo fatto per arrivare qui.
Ma... Sono per le 5-10-5-4, mi a dire, ma ne so se giri, no? Ma è così, cioè, ma è importante, io è anche importante fare una riflessione. Perché sono venuto qua? Non è solo perché c'è il signor Prato, perché dobbiamo venire. Cioè, c'è questo conflitto, però è importante la scelta, cioè anche c'è il fatto che dentro di te proprio dicono no. Vabbè, mancava solo tre giri, non ho visto la fine, però dici, vado là e c'è un interesse. Correva, c'è il conflitto, e certo, sarà meglio che non ci fosse il conflitto. Certo, che dico, oh, non mi interessa il coso, anzi, non attacco neanche la televisione, certo. Vado subito là. C'è il conflitto, no, vabbè, ma c'è il conflitto, però, anche, vedi che uno comincia a fare una... tre mesi fa, un anno fa, ma neanche non mi interessava assolutamente, ma se ti ho parlato di dire, la partita me la guardavo, certo, e poi certo. Guardavo un'altra partita, per dire... Certo. Cioè, conflitto, certo che siamo uomini,
questa penitenza.
Ecco, secondo me, questa penitenza non può essere, cioè, ogni anno.
Portata,
molte volte viene, io sto giocando a tennis, no, adesso devo smettere, devo andare a fregare.
Secondo
me arriverà al punto, se uno cammina con... Arriverà il punto che ogni attimo sarà un attimo di discussione.
A un certo momento uno cammina secondo lo spirito di Dio ed è talmente libero che
può però è per assurdo oggi
allora è guidato dallo spirito di Dio, non si lascia guidare né dalle impressioni né dalle partite dalle colate, è lo spirito di Dio, è l'amore di Dio,
è assurdo che oggi tutto, ma... farsi anche violento
ed è una gioia immensa perché è proprio una vera liberazione,
però è un cammino,
ma certo, e nel cammino deve faticare.
Penso che anche
però,
opera di Dio
è
già importante che uno comincia a fare delle scelte.
Come?
Certo. Questo è perché uno ha interesse, perché se non è interesse, no? Non si fa solo Dio. Di volontà si fa una volta, poi
si capisce.
La seconda volta
a me riesce molto.
Ma un momentino, l'interesse si aumenta nella misura anche in cui uno.
Ma io con la volontà potrei anche smettere di giocare a tennis.
Per esempio, adesso a cosa fa? Sei contento di aver smesso?
No!
Ah no, cioè, perché quello che hai sentito adesso non ti niente.
No, ma lui diceva con la volontà si può fare una volta o due e poi basta. No, io con la volontà potrei smettere proprio di giocare.
Ma se non però
non, cioè non sarei soddisfatto.
Ma lì ti sto a dire. Se non ti interessa non ti fa niente
a
quel
vuoto.
Qualcuno diceva, vabbè lo faccio, ma che interesse? No. Ma a me piace perché vengo qui e poi esco e sono contento di essere venuto. E anzi, io di nuovo voglio di venire sabato dopo e ogni giorno di mettere magari quei 10 minuti in più per...
Certo. Poi le capiterà magari di dire, accidenti, sono le 10, alle 6 avevo l'appuntamento con Ida per una partita di tennis. Dimenticato.
No, ma le cose Dio ce le fa maturare lentamente. Insomma, abbiamo tutta una vita davanti, se l'abbiamo, non so, comunque siamo... Però è appunto perché c'è tutta questa maturazione, l'importante è mantenere il dialogo con Dio, e mantenere questa presenza, insomma, capisci? Poi dopo lui a poco per volta ti fa, insomma, ti mette anche in crisi, logico, perché già lui ti dice, ma vedi guarda che tu però per questo stai mollando me, ti sei dimenticato di me, ti sei... Allora ecco che il Signore mi mette
su di me. È un Dio geloso.
Ecco. Perché noi, siccome siamo, appunto, siamo povere creature, e noi ci lasciamo abbarbicare da tutte le cose che incontriamo. Come dico, vero? E siamo terreni di vivere, per cui dico, vedo questo fiore, oh questo è bello, vedo questo altro fiore, a un certo momento sono sepolto dai fiori, non mi muovo più. E se noi facciamo attenzione alla nostra vita, senza che ci rendiamo conto, diventa paralizzata man mano che viviamo. E appunto perché dico, il vecchio, l'uomo vecchio è un uomo paralizzato. E come mai? E si è sepolto sotto le macerie. perché ha cominciato a accumulare questo, accumulare quell'altro, a un certo punto non si muove più, è paralizzato. Non siamo capaci, ecco, e bisogna imparare a vivere nel regno di Dio. Direi la grande regola di Dio è guardare e non toccare. Perché se tu tocchi resti bruciato. Ecco, guarda, cerca di capire, ecco, perché con Dio c'è intelligenza. Cerca di capire il significato, sono parole di Dio. Non cerca di possederle, perché come tu le possiedi, quelle ti paralizzano. Ecco. E noi dico, tocco questo, voglio quell'altro, le cassette, eccetera, il registratore, eccetera, accumula, accumula, a un certo punto sono sepolto tutto quello, non mi muovo più. Ecco, no, ecco, matura nello spirito, con lo spirito hai sempre libertà. Ecco. E adoperi le cose liberamente. Ora, noi nella nostra piccolezza invece dici così, ah ma dico, guarda, questa cosa qui è buona, ho mangiato una bignola come buona, adesso vado a comprare un chilo, e poi faccio una fabbrica così, ci lavoro tutti i giorni, e a un certo momento non mi muovo più dalle bignole. Ecco, tutta la mia vita è dentro una bignola, ma è logico che forse... Eppure la nostra vita è così.
Non c'è vita.
Sì, ma oggi anche nella nostra società siamo schiavi di quello che abbiamo creato, no?
Cioè, siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi. A un certo momento ci vuole che corriamo, eccetera, qua, tu mi scappo così, mi scappo così, ma chi te lo fa fare? E perché quello? Ma invece con Dio si perfettamente liberi, e si mangia la bignola, sempre in chiaro, non è che non si mangia la bignola, si mangia anche la bignola col Signore, quando non resta appiccicato, non si sporca. Perché Signore, come sei buono, ti dovrò mangiare questo, domani magari invece mi mandano frittelle, eccetera, sarà lui che vuole. Però, ecco, un acquista era quella agilità, ecco, del vivere con Dio, dell'accogliere tutto da Dio, dell'intendere tutto in Dio, del ringraziare Dio per tutto. Ecco, senza paralizzarti nelle cose di Dio. Andiamo avanti.
Allora, per concludere, il giudizio, questo giudizio, cioè appena noi facciamo le cose staccate da Dio siamo già giudicati, finché il giudizio non è definitivo è sempre misericordia di Dio, devo vederlo così.
Ma il giudizio è sempre anche nell'eternità è misericordia di Dio, da parte di Dio.
Siamo noi
che ci mettiamo nell'impossibilità di accogliere altro, capisci?
Il principe di questo mondo è sempre il nostro io, messo al centro.
Quello che domina in tutto. Allora, versetto 12. Ho ancora molte cose da dirvi, ma adesso non siete in grado di portarle.
Sabato 20 febbraio 1988, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 11, ciclo B.
Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è giudicato.
Nino? E questo mi riesce un po' difficile da capire, perché il giudizio, la convinzione è nel mondo, il mondo viene convinto.
Certo.
Allora, il mondo per essere convinto circa il giudizio dovrebbe vedere la verità.
Ma la verità si impone, quando si impone tu non la puoi smentire, però non la puoi portare, non puoi partecipare.
E lui rimane convinto di quello? Il mondo?
Non lo può smentire. Anche il demonio deve riconoscere che Dio è Dio. Anche nell'inferno.
Non si possa smentire.
Però che differenza c'è? Il demonio necessariamente deve dire Dio è Dio. Io non sono Dio. Necessariamente lo deve dire. Però non può portare questa conoscenza. Non so.
Perché, dicevo, anche Cristo non è smentibile. Eppure sono pochi che lo accolgono. Non tutti. Non è che si imponga solo perché non è smentibile.
Insomma, Dio creatore di tutte le cose non è smentibile. Perché per smentirlo dovrei dire sono io che faccio filo d'erba. Ma se io dico sono io che faccio filo d'erba, tutti si mettono a ridere. E già, mi spiego. Quindi, evidentemente, dunque, che Dio sia il creatore però non è smentibile. Non è detto che io adesso accolga Dio creatore. Non è detto che io aderisca, non è detto che io cerchi Dio creatore. Io posso vivere per i buoi, per i campi, per la moglie, mi spiego, eccetera. Però non posso mica. Io, quando dico 2 più 2 fa 5, non è, mi spiego, che il mio errore adesso capovolga la verità.
Sì, seguito.
La verità resta sempre 2 più 2 fa 4, resta tale quale. Però io faccio, e l'errore cade su di me.
Seguita a rimanere fisso sul pensiero del mio io.
L'errore che io faccio ricade su di me. E mi rende impotente, capito? Ecco, impotente a glorificare la verità. Non so se rendo,
sì.
Subisco questo. Franco?
So che il giudizio è conseguenza dell'aver fatto meno la giustizia di cui parlo prima. E il principe di questo mondo, cioè il nostro io, non può, vive per se stesso, quindi non opera secondo giustizia.
Dice, è già giudicato, è già giudicato.
Di per sé.
Noi crediamo, aspettiamo magari il giudizio. Dicevo, giudizio, ma un momento, tutti i giorni è giudizio. Tutti i giorni è giudizio. E noi vivendo per noi stessi, dico, chi fa l'errore, quell'errore che lui fa, non opera mica nel mondo, ricade su di lui. Se io sbaglio, il mio sbaglio ricade su di me. Capito? L'angoscia che la creatura prova in quanto non vede più per che cosa vivere, capito? È un errore che ha fatto e che ricade. Quindi c'è già un giudizio operante, mi spiego? La notte in cui noi ci troviamo è già un giudizio, la confusione è già un giudizio, la vanità del tutto è un giudizio che cade su di noi, in quanto non abbiamo messo Dio prima di tutto. Ora tutto questo è il nostro Dio che è già giudicato, hai capito? Cioè nel regno della verità tutto è già, hai capito? Per cui se tu metti Dio al centro, però, incontri la luce e sei glorificato, mi spiego. Se non metti Dio al centro, tu, già il fatto che tu metta Dio al centro, non metti Dio al centro, cadi già sotto il giudizio e ne subisci tutte le conseguenze. Per cui tu ti troverai in un mondo che è tutto in conflitto, che è un mondo di inquietudine, un mondo di, capisci, non trovi un luogo di pace. Il fatto di non trovare un luogo di pace in quanto non hai messo Dio prima di tutto, questo vuol dire che sei già giudicato.
Sì, sì.
Capito?
Scusa un po', mi intervengo un attimo. Sei già giudicato, però se tu ti aprissi ancora,
non è un giudizio, sì, non è un giudizio definitivo, però il tuo io è già giudicato nel senso che vivendo per te stesso tu finisci, capisci, in un pasticcio da cui non esci.
Non è un giudizio definitivo.
Ecco, non è un giudizio definitivo. Però ecco, vivendo per nel tuo io, cioè facendo l'errore ricade su di te.
Il nostro io che aderisce a Dio, sì, e quindi fa la giustizia, non è il principe di questo mondo.
Ah no, no, il principe vuol dire principio di vuol dire che fai tutto, fai di te stesso il perno. Tu vedi che nel mondo tutti parlano di io qui, io faccio qui, io faccio là, vedi il principe di questo mondo, che è poi il demonio, che è l'io, capisci? Però dico, il demonio parla io, capito? Però non è mica lui che regna, è Dio che regna, eh? Sì, allora cosa succede? Tu capisci che quando io dico io sono tutto, capisci? Io a parole dico io sono tutto, capisci? Però dico tutto il mondo attorno mi ride. Allora il fatto che tutto il mondo rida attorno, mi sconfessa, già io mi trovo nella situazione di un giudizio.
Sì.
Non mi trovo l'approvazione, non trovo la giustificazione, hai capito? Io se voglio entrare nella giustificazione devo dire Dio è tutto, Dio è il centro. Allora se mi accorgo che per quella volta tutte le creature glorificano Dio. Allora mi trovo giustificato. Mi trovo giustificato nel dire Dio è tutto, capito? Sì. Ma se dico io sono tutto, e dall'atto pratico, diciamo così, la persona che vive per sé implicitamente dice io sono tutto, capisci? Sarà il piccolo mondo della mia famiglia, del mio lavoro, della mia industria, della mia azienda, ma dico io sono tutto. Capisci? Dicendo questo, capito? Io pongo, ecco, un principio sbagliato. Questo principio sbagliato mi condurrà, hai capito, a delle tribolazioni che non bisogna. Ecco, qui siamo. D'accordo?
Sì, resto già giudicato.
Resto giudicato, d'accordo? Guido?
Io l'ho capita così, che il principe del mondo è stato condannato, come dice qua, e perciò se uno si mette a servire, no, il principe del mondo, cioè serve un padrone già condannato.
Già condannato.
Quindi anch'esso complice.
Certo,
quindi
ci capisco. Cioè, se io vivo per me stesso, io sono già condannato. Per cui, è logico, il fatto che tu sia condannato vivendo per te, vero? È ancora Dio che ti dice non vivere per te, capisci? Ecco, capito? Cioè se tu mangi di questo albero, i frutti di questo albero, signore del mare, non mangiare, ma se tu non mangi, guarda che subirai. È quello che è avvenuto, no? Capito? Vuol dire che le cose sono già tutte contemplate così. Dio ha già stabilito tutte le cose in modo che se tu aderisci a Dio, entri nella luce e glorifichi Dio. E allora trovi la pace, trovi la gioia, trovi la vita, eccetera, capito? Cioè, trovi la verità. Se tu invece al posto di Dio metti un altro, trovi tutto e quindi cadi nel giudizio, hai capito?
Sì, sì. Il padrone sta spiegando Dio, certo. Dio parlando è proprio la sua parola che mi giudica in quanto mi fa prendere coscienza della mia situazione.
Certo, certo.
A questo punto io non posso smentire perché mi rivela perché
certo,
di
certo.
Quello che ho fatto. O muoio a me stesso, è l'ultima casa, diciamo, o muoio a me stesso, quindi entro in Dio, oppure rimango con una parola
che non lo dice più. Si capisce, si capisce. Tiziana?
Certo.
Però c'è da chiedersi perché Dio ci abbia posto la vita e la morte, non abbia posto solo la vita. Ma perché deve porre vita e morte? Perché non pone solo vita?
Dobbiamo sceglierlo personalmente.
C'è un impegno, ecco il problema dell'io, capisci, che va superato. Perché c'è il problema del superamento? Perché non ci metti in una situazione in cui non abbiamo da superare? Capito? Perché la verità tu la puoi conoscere soltanto dalla verità, capito? Quindi allora c'è questo passaggio, devi arrivare alla verità e guardare le cose dal punto di vista di Dio, soltanto guardando da. E siccome noi non siamo Dio, si richiede allora questo passaggio dal nostro io a Dio per vedere la verità. Quindi noi, fin dato che siamo nel nostro io, non possiamo vedere la verità. E tutto quello che vediamo non è la verità, e quindi non capiamo che cosa siano. Sono segni, ma non è la verità. Per vedere la verità io devo superare, capito, tutto quello che fa capo al mio io, quindi anche tutto il mondo che fa capo al mio io, perché tutto il mondo, tutta la creazione, che è cosa buona, però fa capo al mio io, in quanto la cosa è così perché io la vedo così, perché i miei occhi la vedono così, perché il mio orecchio sento così, cioè, mi spiego? Quindi è sempre come punto di riferimento il fatto del nostro io che sperimenta, che tocca, che vede. Ma quello che il mio io vede, tocca e vede, non è la verità. La verità io posso vedere soltanto in quanto è riferita a Dio come punto fisso di riferimento. Capito? Allora da Dio io vedo la verità, non dal mio io. D'accordo? Allora c'è questo passaggio, capito? Allora c'è questa vita e questa morte. Perché se tu vivi per te stesso, l'albero della scienza del bene e del male, se tu ti nutri di questo, se tu vivi per il tuo io, tu sperimenti la morte. Però la parola di Dio ti dice, però io ti dico, segli la vita affinché tu non abbia a morire, segli la vita. Quindi se io ubbidisco la parola di Dio, per cui devo osservare le cose, mi spiego, però devo essere attento alla parola, non devo mai separare la parola. Perché nelle cose io trovo la vita e la morte, si prende. Ora, se io sono solo, senza parola, io resto nel dubbio, vita e morte, mi spiego. E più delle volte io confondo e credo che la morte è quello che è morte, io, per me sia vita. E allora abbraccio la morte credendo la vita, perché non ho il metodo per giudicare. Se invece io credo in Dio e ascolto la parola di Dio mi dice no, dice segli la vita. Capito? Quindi la parola di Dio si mette in mezzo tra quello che devo scegliere e mi orienta, e la segnalazione mi dice segli questo affinché tu non abbia a morire. Se io credo alla parola di Dio, allora dico, ah beh, tra questo e quell'altro scelgo questo. La parola di Dio mi dice segli questo. Capito questo? Allora, se io ubbidisco la parola di Dio, allora ecco, la parola di Dio mi aiuta, capito?
Se io scelgo la morte, mi ha detto la parola.
Perché non ho creduto alla parola. E allora io mi troverò di fronte a questa parola qui. E questa parola qui, dico, ah già, dice, la parola mi è arrivata, ma io preferito altro. Ecco allora esperimento giudizio, d'accordo? Perfetto.
Quando noi ci
sentiamo di Dio, siamo giudicati. Siamo già giudicati, certo. Quindi tutte le esperienze che facciamo sono già esperienze di giudizio, le esperienze. Noi più delle volte diciamo, ma questo non mi deve capitare. No, ti è capitato perché quello è giudizio. È giudizio su te perché hai posto altro al posto di Dio, capito? E noi certamente, noi veniamo a trovarci in un mondo che ci fa sperimentare conflitti, guerre, invidie, gelosie, lotte, mi spiego, eccetera. Per cui siamo in mezzo a questa conflittualità qui, ma tutto questo è giudizio che cade su di me perché io ho trascurato Dio. Se invece cerco Dio, tutto il mio mondo attorno mi cambia, perché diventa il luogo di pace, capito? Perché tutto diventa parola di Dio, d'accordo?
Come sarà anche che il cade su di noi, quindi noi ci autocontagniamo, però non il cade solo su di noi, perché poi Dio è costretto a fare fuori delle scene che...
Ma le fa ancora, intanto non è costrizione, comunque, sì, comunque però lo fa per prendere su di sé la mia situazione, la mia situazione, mi spiego, e ancora offrirmi una cosa, vedi di così, che non tenendo conto di me, vedi dove vai a finire, lo vedi, intanto per, come me lo dice, me lo dico mica parole, me lo dico con gli avvenimenti, perché la parola di Dio è creazione, mi spiego, una creazione è un'esperienza per me, allora io trascurando Dio, vero, ecco, vengo ad incontrare certe esperienze, e Dio che fa, vero, oggetto della mia esperienza, quindi fa sua creazione, la situazione di errore in cui io mi sono trovato, affinché io abbia a dire, già, guarda, quando Dio dove io vado a finire, vedi cosa succede? Ora, se Dio non mi facesse vivere queste situazioni per cui io sperimento questo giudizio di Dio su di me, mi spiego, io non avrei la possibilità di rinsavire, Se tutte le cose andassero bene, anche se trascura Dio, dico, ah, si vede benissimo, mi spiega. Se invece le cose vanno male, ecco, questo, ma allora perché le cose vadano male, bisogna che Dio prenda su di sé la mia situazione di colpa, di errore, mi spiego, e quindi la incarni in certe creature attorno a me che mi facciano sperimentare, ad esempio, inquietudine, guerra, gelosia, invidia, tormento, appunto perché lontano da Dio io sperimento questo. D'accordo? Basta. Vai.
Giudizio equivale all'esperienza di morte?
Secondo, vero, perché è logico, vero? A seconda del luogo in cui io mi trovo, capito? Secondo luogo in cui mi trovo, perché il giudizio può essere approvazione, capito? E il giudizio può anche essere invece esperienza di morte.
Sì, ma capivo bene questo. Mm. Se volesse dire che era un'esperienza di morte solo, invece
no. No. Il giudizio può anche essere approvazione, perché è un giudizio in quanto attribuisce qualcosa a qualcuno. Se tu attribuisci tutto a Dio, tu vedi tutto approvato da Dio. Sei approvato in tutto da Dio, capito?
Sì.
Il giudizio che sperimentiamo prima del giudizio definitivo allora è una parola di Dio per noi.
Ma anche il giudizio definitivo è parola di Dio, eh?
Quello definitivo
è la verità di Dio che si impone, perché parola di Dio poi è verità di Dio, è l'essere di Dio, no? Perché la parola di Dio, figlio di Dio, è Dio e forma una cosa sola, capito? Quindi Dio che si impone, prima di imporsi, prima di quel giorno lì, Dio si propone. Allora, nella proposta noi abbiamo, ecco, i segni di Dio, ma i segni passano, passando io mi trovo senza niente, allora qui cado nel giudizio definitivo, per cui se non ho interiorizzato, io vedo soltanto la privazione delle cose, l'annullamento dei valori, perché tutto si annulla, vero? Perché l'unico valore diventa Dio. Ma prima che Dio si prenda come unico valore e quindi mi metta con le spalle al muro per cui io non ho più altri valori, a me si presentano tanti altri valori. C'è Dio, ma ci sono anche tante creature, il mondo, ci sono tanti valori, non so, il denaro, le carriere, non so, capite, l'amore, tante cose, e sono dei valori, mi spiego, lo star bene, tutto. Poco per volta, ma non che si vive, ecco, i valori cominciano a crollare. Perché? Perché devono lasciare spazio all'unico valore. L'unico valore è Dio. Ora, prima che questo unico valore si imponga, io debbo aver fatto il passaggio, altrimenti subisco soltanto il danno. Capito? Quindi io devo aver scoperto il vero valore prima che il vero valore si imponga. Ecco la situazione di veglia. Attenzione, non posso sopportarlo. Allora assisto soltanto ai valori che sono crollati. I valori crollano indipendente da me. Per cui io, quando un valore è crollato, si è annullato, io vivevo per questo mi ha deluso e il valore è crollato, mi ha deluso, adesso non posso più vivere per quello, anche se faccio uno sforzo di volontà enorme, non posso più, perché la mia volontà non è libera, la mia volontà, vero, è capace di volere in quanto vede l'importanza di una cosa, quanto vede un valore. Quando questa importanza qui è crollata, mi ha deluso, io non posso più volerla, non posso più vivere per quello. Se non, a quel punto lì, se io non ho scoperto il vero valore, questo diventa per me motivo di morte, di angoscia. L'angoscia è già morte, non so più, non ho più motivo di vita. Quando non ho più motivo di vita, io non sopporto più la vita. Ecco qui, la morte, non è, noi parliamo di morte come una cosa che capita all'improvviso. La morte noi la scopriamo poco per volta. Man mano che viviamo nel mondo, noi facciamo esperienza della vanità del tutto, ed è morte che si impone. Allora, prima che tu sperimenti la vanità del tutto, perché tu sperimentando la vanità del tutto, tu diventi impotente a vivere, impotente a volere. La tua volontà non scatta più. Capito? Allora vivi soltanto lì in attesa di morire veramente. Mi spiego? Fisicamente, tu quanto? Ora dico, prima che l'annullamento di tutte le cose si imponga su di te, tu devi aver scoperto il vero valore. Devi aver scoperto il significato del crollo di questi valori qui. A te non hai più la possibilità di, capito? D'accordo? Franca.
Ancora una domanda di prima da fare, cioè che noi il nostro io lo conosciamo soltanto dopo che abbiamo conosciuto Dio.
Solo certo, un po' come si può.
Ma noi dopo che abbiamo conosciuto Dio, noi siamo nati un io nuovo che
nasce, appunto,
ed è questo che noi conosciamo in Dio.
Certo.
Ma noi abbiamo già partecipato, noi partecipiamo della nostra, della generazione
del figlio e dal padre, noi partecipiamo a questa dinamica, ma cosa c'entra il nostro io da conoscere? E lì noi conosciamo Dio, e poi non ho capito. Non ho capito.
Va bene, resta capire. Non capire, quando il Signore vorrà ti farà capire. Senti, Simone.
Chi si riferisce alla comprensione del giudizio quando verrà lo spirito di verità, no? Ed è cioè praticamente qui è l'imposizione per il mondo, no?
Per il mondo sì, per chi riceve lo spirito di verità no. No. Infatti chi riceve lo spirito di verità viene condotto dallo spirito di verità a vedere la verità in tutto. Vedere la verità in tutto, anche nel mondo che vive nel pensiero del suo io, anche nel principe di questo mondo, vede la verità in tutto, perché lo spirito di verità ti conduce a vedere la verità completa, totale.
Ecco, invece per quelli che sono nel mondo, constatano che la loro situazione è giudizio.
È insostenibile, perché se tu, Gesù paragona la sua seconda venuta, e la sua seconda venuta è una venuta personale, no? La seconda venuta ad un ladro che ti porta via tutto. Cosa vuol dire questo portarti via tutto? Ti fa crollare tutti i valori. Ciò per cui tu vivevi, non puoi più vivere, perché ti ha deluso, tutto ti ha deluso, tutto è venuto meno. Non sai più perché cosa vivere. La vita non ha più senso, non ha più scopo, non è più giustificata. Ora, questa è la venuta di Dio, ma però chi subisce questo non lo vede mica Dio, vede soltanto quello che non ha più. Allora si gira indietro. Oh, dice, ieri avevo questo, quando ero giovane avevo questo, facevo quello. Allora tu vedi la creatura che vive solo più dei ricordi, tutte girate indietro, questa è la creatura morta, la creatura spenta. Quando tu non hai più niente davanti a te, vero? E cominci a girarti indietro, vuol dire che hai già perso la vita, mi spiego? Che la vita è davanti a noi. Si vive in quanto noi abbiamo qualche cosa per cui vivere. Ora, quando diciamo vivere per, tu vivi per in quanto hai davanti a te qualcosa. Quando davanti a te non hai più niente, non hai più per, allora cerchi di recuperare, mi spiego con la memoria, ma dico qui è già la vita spenta, hai capito? Quindi quando uno si volta indietro, quando uno fa la storia, mi spiego, vuol dire che la vita l'ha già persa, non ha più niente davanti a sé, il bambino ha tutto davanti a sé, il bambino non ti racconta la storia, mi spiego, non si volta indietro, il bambino è tutto speranza, è tutto, ecco, ora Dio è davanti a noi, è davanti a noi come vita. Capito? E noi dobbiamo avere, se vogliamo avere la vita, dobbiamo sempre avere qualcosa per cui, capito? Quello per, il fine deve essere davanti a noi, che ti impegna, capito? Quindi non stare indietro. Chi si vota indietro dice così non è fatto per regno di Dio, d'accordo? Va bene.
Volevo chiedere una cosa, no? Prima parlava con Raffaella di questo giudizio, no? Che Dio giudica anche noi attraverso delle scene che ci fa assistere e angoscia anche per dire tutto. Però io mi chiedo questo, no? Di fronte a questo, cioè sì, è creazione di Dio, è parola di Dio, per me personalmente. Però, non lo so, le spiegazioni, diciamo, umane, no? Che possono essere date.
Sì.
Non so se mi capisce, uno non è che può superarle. Non so se mi ha capito.
No.
Allora, ho una mentalità, cioè vado a scuola per cui...
Sì, va bene.
Ho una mentalità così, studio. Certo. E non so, di fronte a un avvenimento c'è una spiegazione umana, no?
Certo.
Anche se credendo in Dio, vabbè, non so, di fronte a un avvenimento non è che uno ha le spiegazioni umane oppure pure dalla scienza.
Sì.
Può superarle, cioè
deve superarle
però
perché si ha il significato presso Dio,
sì,
perché la scienza
hanno questo, la scienza hanno anche una loro importanza,
sì,
cioè io di fronte a un fatto
certo
dico, è così, una persona è così, perché
facciamo un esempio semplice, uno ti pesta un piede, va bene? Tu dici quel villano mi ha pestato un piede, no? È uno che ti ha pestato un piede, no? Non ha fatto attenzione, ha pestato un piede. Dunque, tu sei sentito dolore, piede pestato, no? L'attribuisci questo ad una creatura, un uomo, perché l'uomo l'hai presente, quello che ti ha pestato il piede, e quindi la scienza ti dice, guarda, è quello che ti ha pestato il piede, è quello che ti ha pestato il piede. Dio ti dice, no, sono io che ho adoperato quest'uomo per pestarti un piede, perché volevo comunicarti qualche cosa. Allora, se tu ti fermi a piede pestato uomo, fai scienza. Se tu cerchi la ragione presso Dio, come mai Dio ha adoperato una creatura per oggi darmi questo segno? Signore, cosa ha voluto dirmi? Allora, se io sto ragiono con Dio, mi piego, allora qui, ecco, qui arriva la sapienza. Perché tutte le ragioni sono presso Dio. Nulla accade che non sia voluto da Dio. Allora, se una creatura, ecco, io non devo esaurire la giustificazione di un avvenimento, di un fatto nella creatura. Capito? Perché se l'esaurisco, apparentemente sono soddisfatto. Dico, sento un rumore, alzo gli occhi, ah, è l'aeroplano che passa. Soddisfatto, chiuso, il cerchio è chiuso, mi piego. Rumore giustificato dall'aeroplano, capito? Però non vado oltre. No, c'è da andare oltre. Perché tra il rumore che senti, l'aeroplano, però c'è ancora Dio. C'è Dio che a un certo momento, mi spiego, ha fatto partire l'aeroplano con il pilota, tutto quanto, eccetera, l'ha portato nel tuo cielo, eccetera, per farti giù un certo richiamo, per dirti qualche cosa. Perché tutto è creazione di Dio, tutto è parola di Dio. Allora, perché tutto diventi preghiera in noi, vero? E quindi si arrivi veramente alla vera giustificazione, tutto deve essere sempre da noi dialogato con Dio. Signore, che cosa noi dirvi te attraverso questo avvenimento, attraverso questo fatto? Capito? Non, se mi fermo la creatura, io non dialogo più con Dio. Ho dato un giudizio. Qui ho fatto io il giudizio. Ho detto, quello mi ha pestato un piede, è un villano, giudicato, chiuso. Io credo di aver, capito? Sono soddisfatta. No, tu hai fatto un errore. Perché hai attribuito un avvenimento ad una creatura, la quale creatura a sua volta, mi piego, a sua volta è un effetto di... Perché la creatura non è libera.
In questo modo qua sembra che tutto sia incentrato su di noi.
No, tu cioè, sei incentrato su Dio. Su Dio però... che parla con te. Ecco. Questo certo, si capisce. Ma è tutto così. Tutto è così. Perché tutto Dio però sta facendo per chi lo sta facendo, tutto quel che fa. E allora se lo fa per te, tu dialoga con Dio.
Ad esempio, anche nel campo così della sofferenza. Sì. Pensare che tutto sia...
Ma è, senti, è Cristo, molto... Cristo che muore in croce, perché muore in croce? È stato un delinquente lui, ha fatto del male, cioè, perché muore in croce? Ora, tutta la sofferenza di questo mondo, se tu però la raccogli, eccetera, si sintetizza in Cristo che muore in croce. Che ognuno che soffre patisce di, capisci, di questa morte qui, di questa sofferenza qui, di questa tribolazione qui, e perché? Perché ci devono essere dei fratelli davanti a me che soffrono, che patiscono, che muoiono? Perché? Perché Dio mi presenta, è creazione di Dio tutto questo? Perché Dio mi presenta questo fatto? Perché Dio mi presenta Cristo che muore in croce? Ma perché c'è questa croce nella nostra vita? Un uomo appeso ad una croce, ma ce ne rendiamo conto, inchiodato, ma perché c'è questo? Che significato ha? Capito? Ora, in quanto la cosa c'è, appartiene alla creazione di Dio. Quindi deve avere quindi un significato presso Dio. Non posso dire, hanno fatto un errore di un giudizio, hanno condannato un innocente, è successo questo, chiuso, finito. No, Signore, questa non è una ragione, non è una giustificazione. E Dio dove sta? E la creazione di Dio dov'è? Sono gli uomini che fanno le cose. Capito? Certamente noi ci accorgiamo che gli uomini non sono mica iniziatori di cose, gli uomini subiscono. C'era uno che diceva, la mia volontà non conosce ostacoli. Poi a un certo momento ho dovuto dire, ma a un certo punto la storia ti prende la gola e ti fa fare quello che tu non vorresti. Già. E cos'è questa storia che ti prende la gola e ti fa fare quello che tu non vorresti? Vuol dire che la tua volontà conosce degli ostacoli. E chi ti pone questi ostacoli? Allora c'è una potenza diversa che opera su di te. Quante volte noi diciamo, io oggi vorrei fare questo e poi devi fare tutto il rovescio. Chi è che ti butta in aria tutti i tuoi disegni, i tuoi programmi? C'è una potenza diversa che entra nella tua vita. Allora dobbiamo dialogare con questa volontà diversa. Noi abbiamo dei muri attorno a noi. E chi pone questi muri? Lo stesso è il fatto di non capire niente. Tu dici, io sì, tanti malati, tanti dolori, tante sofferenze, tante tribolazioni, non capisco niente. Il fatto di non capire niente vuol dire che qualcuno ti mette dei muri. Allora dialoga con questo qualcuno che ti mette questi muri, che ti fa toccare con mano questa impotenza anche a capire. E allora incomincerai allora a vedere un raggio di luce, capito? Perché la luce ti viene da Dio, non ti viene mica. Se tu ragioni soltanto in senso orizzontale, ti accorgi che dove ti avvolgi soltanto in una matassa, da qui non ti sbrogli mica. Allora vuol dire che è qualcuno che sta operando dei limiti, dei confini, ti mette i confini affinché tu abbia ad alzare gli occhi. Il problema non si risolve orizzontalmente. Anche tutte le scienze, certamente, devono alzare gli occhi allo spirito. Cioè, devono diventare filosofia, devono diventare religione, devono diventare pensiero. Capito? Perché si accorgono che si trovano con dei muri e la scienza giorno d'oggi si trova con dei muri. capito? Perché si accorge che proprio sviluppando la scienza, tu ti accorgi che stai distruggendo la tua vita, ti rendi insopportabile, distruggi addirittura l'ambiente in cui tu ti trovi, te lo rendi invivibile, ed è la scienza che ti fa questo. E noi credevamo che attraverso la scienza, invece, a un certo momento, al secolo scorso, ma basta avere la scienza e poi possiedi tutto, e già, avendo con la scienza stai distruggendo tutto. Perché questo? C'è una lezione qui, allora cerchiamo di capire la lezione, capito? Basta?
Sì, tanto. Rimane sempre un mistero, non so.
Cioè. Se cominci a cercare Dio, vedi che il mistero si illumina, perché Dio non fa le cose per metterci con le spalle al muro nel mistero.
Spiegare.
Dio vuole la luce. No, presso Dio non ci sono tenebre. Presso Dio non ci sono tenebre. Dio è luce, vero? E vuole, Dio non tiene niente di nascosto. Se ha creato, nessuno l'ha obbligato a creare. Se lui ha creato, vero? Perché vuole comunicarci la luce. Tutta la creazione appartiene alla luce. Le tenebre, vero? Sono effetto del nostro io, capito? Che non riferisce le cose a Dio. Ma altrimenti tutto ci appartiene alla luce. Presso Dio non c'è ombra, non ci sono tenebre, non c'è notte. L'importante è quindi, allora il difetto è nostro, eh? Il difetto è nostro. Il difetto è che noi non riportiamo le cose a Dio, ci fermiamo a metà strada e non certamente non capiamo più niente, perché il primo tempo dice, ah, le cose sono così, gli uomini sono così, fatti così, hanno questo carattere, questi fanno questi sbagli, capisco. Ma in certo momento invece tu non capisci più niente, come mai? Ecco, credi di capire e poi non capisci più niente, vedi? Ecco, perché la vera luce sia soltanto verso Dio. Per cui bisogna imparare a pregare in tutto. Pregare vuol dire elevare la mente a Dio, per cercare presso Dio la ragione di tutte le cose che accadono. Non cercare delle giustificazioni negli uomini. Gli uomini ti danno la scienza, ma la scienza non ti dirà mai il perché delle cose. La scienza stabilirà soltanto dei rapporti tra una cosa e l'altra, ma non ti dice mai il perché le cose sono così. Il significato delle cose, non trovi nessuna scienza che ti dà il significato delle cose. Il significato ti viene soltanto da Dio. E questo è il lavoro principale che bisogna fare. Va bene?
Se sulla condanna, no, cioè la condanna che Dio ci fa, non se noi vediamo condanna, cioè, quindi c'è il bene e il male. Però se Dio fa ogni cosa buona, non riesco a capirlo, no?
Ma la condanna è proprio questo buono che fa Dio, in un campo cattivo che è il nostro io. Cioè, se io sono cattivo e trovarmi in contatto con una persona buona mi sento condannato. Non so, mi spiego. Dio è sempre buono.
Sì.
Ma trovami con una. Di fronte.
Però mio io.
Non è che Dio che mi condanna. Non è che Dio mi condanni. Non è mica Dio. Dio non mi condanna mica. Mi spiego. Sono io che mi trovo di fronte ad un amore che non riesco a sopportare. E mi spiego.
Cioè, quindi.
E quindi la condanna viene lì.
Non esiste la condanna.
Non esiste la condanna. Sono io che mi condanno perché non riesco a sopportare quella luce lì. D'accordo?
Sì, sì.
No, grazie. Niente.
È come dire che per ciascuno di noi la condanna è quella che noi vogliamo alla fine. Ci condanniamo da soli, se non cerchiamo Dio.
Certo,
la condanna è.
Perché siamo noi che non sopportiamo tanta luce. La luce splende, ma se i miei occhi, mi spiego, sono deboli, io non sopporto il sole, devo scappare. Quindi è un cercamento questa luce, il sole praticamente è il segno di Dio, no? Ma un certo punto questo sole qui splende e mi offende. E io non sopporto, allora devo scappare, devo allontanarmi fin tanto in quella zona d'ombra in cui riesco a sopportare.
Quella zona d'ombra non vedo lui.
Comunque, di fronte alla sofferenza che noi viviamo, so che quindi ha un significato di Dio per noi, però non è colpevolizzando noi stessi questa sofferenza che viviamo.
Non è il fatto di colpevolizzare, ma il fatto di capire perché, perché nuovamente se Dio fa questo non è per condannarmi, mi spiego, per dire quale che sei un delinquente, non è per dirmi questo, no, perché tutto quello che lui fa, quindi si fa soffrire anche le persone, la fa soffrire per me, mi ricordo sempre a Cristo, no? Che muore per me, e lo fa per salvarmi. Quindi Gesù stesso dice, io non sono venuto per giudicare, quindi non sono venuto a dire guarda che naso hai, guarda che capelli hai, non me lo dite per questo, no? Lui viene e cosa mi dice? Guarda, io sono molto per dirti che devi salire da solo.
Sì, sì. Se no c'entra nell'attenzione.
Non viene a dirmi, ecco, senti mi ripiega su me stesso, no? Non sì. Mi dice sei un delinquente. Dice, io sono un delinquente. Però lui viene a me e dice, io non guardo quello che tu sei. Ti dico soltanto, guarda, vieni con me, però, indipendente che tu sia vestito bene, sia vestito male, sia sporco, sia pulito, eccetera, questo non mi interessa, non sono venuto per giudicare. Sono venuto per indicarti, per segnalarti, mi piego, lo scopo verso cui tu devi camminare. Ti dico, va là. Man mano che camminerai, ti accorgerai che il tuo vestito cambia, capito? Che tutto il tuo volto cambia, tutto diventa diverso. Ecco. Quindi lui ci cambia proprio facendoci camminare verso. Se invece lui ti giudica, si capisce, tu ti senti condannata, capisci? Dice, sono questo. No, lui non dice, infatti se tu ad un momento dici sei un asino, praticamente tu lo fai essere un asino. Tanto mia mamma mi dice così che sono un asino e non fa più niente. No, dice, no, guarda, adesso hai sbagliato, ma mica niente, guarda, vedrai che domani farai bene. L'altro si è divogliato, ma Dio fa così. Quindi giudicare vuol dire tu sei questo, Dio non ti dice tu sei questo, capito? Dice, cammina, vedrai che domani è un altro giorno, ti dice questo.
Sì, come volevo chiedere, cioè nella fase della fede, quindi ancora non della conoscenza, cioè i dubbi ci sono.
Ah, i dubbi ci sono, certo, è logico. Perché praticamente i dubbi sono quelli che ti fanno camminare. Anche di sedere. I dubbi, però tu non puoi smentire, non è che tu puoi convincerti che Dio non esiste, tu hai il dubbio che Dio esista, nel dubbio tu devi camminare, cioè il dubbio è per farti camminare, per non esserti sedere, capito? Il poltrone. Vabbè, basta, finito.
Quindi lo Spirito Santo, lo Spirito ci convince chi appartiene a Cristo riguardo al giudizio con l'approvazione, e invece chi appartiene al mondo con la condanna. Cioè,
Dio non condanna, Dio soltanto rivela la verità, soltanto che questa verità qui a tutti. Tanto questa verità c'è qualcuno che la può, c'è chi la riceve come un'imposizione, c'è invece chi la riceve come comprensione, come luce, dice ho capito, ecco, c'è la gioia. L'altro invece la riceve come imposizione, e nell'imposizione tu non puoi capire. Non puoi capire. È sempre la stessa verità, è sempre lo stesso Dio. Dio regna nel paradiso, Dio regna nell'inferno, è sempre lo stesso Dio. Tanto che nel paradiso uno ha la possibilità di capire, nell'inferno uno non ha la possibilità di capire, ma Dio è sempre uguale. È uguale sia il paradiso che l'inferno, capito? Non è che l'inferno sia un luogo, questo luogo qui brucia, non qualcosa. No, due persone possono essere vicinissime, mi piego? Ecco, vicinissime, in paradiso, chiamano paradiso così, mi piego, vicinissime. Una conosce tutto Dio e canta Dio, glorifica Dio, canta il Magnificat. L'altro vicinissimo non conosce Dio e maledice, mi piego perché non capisce niente. Eppure sono vicinissime. Tu non stai
vicino.
Va bene, vai.
Ecco. Siamo poi fuori dal presente fisico, cosa vuol dire?
Vicino lontano aveva un significato molto profondo.
Anche nell'aldilà?
Ma certo, è carta. Come va?
No, dobbiamo sempre. Siamo abituati.
Ma come? Le presente fisiche, come? Quando in una stessa famiglia, due persone sono fisicamente vicinissime. Vicinissime, mi piego.
Ma quello che è pacifico.
No, è pacifico un cavolo, perché sono vicinissime, eccetera, e sono lontanissime spiritualmente.
Sì, ma qui è facile capire.
Vabbè. Allora se è facile capire, vai.
No, qui è facile capire nella situazione terrena, ma nell'aldilà.
Non hai capito niente. Non hai capito niente perché dico, sono vicinissime fisicamente e sono lontanissime spiritualmente.
Sì.
Che vuol dire? Che c'è nella dimensione spirituale un vicino e un lontano, nella dimensione spirituale.
Però ci dà fastidio.
Sì?
Perché quello che non c'è anche lì dà fastidio.
Ci sono lontani.
Come fai a fare il paradiso vicino?
No, ma nell'aldilà mi pare non riesco a concepirlo come due persone siano vicine e una in paradiso e l'altra nell'inferno. Non sono più vicine.
Due saranno nello stesso letto. Fisicamente? Due saranno nello stesso letto. Uno sarà preso, l'altro lasciato. Due saranno a lavorare in campo. Uno sarà preso, l'altro lasciato. Vai. Versetto 12.
Sabato 6 giugno 1992, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 11, ciclo C.
Siamo al versetto 11. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già giudicato.
Già giudicato perché è rifiuta la parola di Dio, rifiuta Dio, affermando se stesso. Il principe di questo mondo è il pensiero del nostro Dio. Il giudizio se lo procura lui stesso, rifiutando Dio.
Maria?
Signore, mi fa questo.
Giovanna?
Il giudicato appunto vuol dire quello che ci giudichiamo noi.
No. Ci giudica la realtà.
Nel senso che
ci giudica la realtà,
verità che ti giudica.
Ma siamo noi che ci mettiamo fuori dalla verità, quindi.
Tu ti metti fuori però se ti giudica. Cioè se tu, come faccio per esempio, se tu non accetti la scuola per andare a culo, tu non arriverai mai a culo. La realtà che non arriverà mai a culo ti giudica, mi capisci?
Ah, ecco, la realtà che non giudica.
La realtà che giudica è tu non arriverai mai, proprio che non arriverai mai e che dovresti resti fuori, mi capisci? Ma perché non hai accettato la strada che ti conduceva a culo.
Sì, quindi tutto quello che faccio nel pensiero del mio io è perché...
C'è una realtà diversa che ti condanna, tu non sei, non giustifichi niente nel pensiero tuo io. Il fatto che tu non giustifichi niente nel pensiero tuo io è la condanna, non riesci a giustificare niente. Non riesci a giustificare. Perché il principio di giustificazione è il creatore, Dio. Se tu affermi te stesso, tu non puoi giustificare niente. Il fatto che tu non possa giustificare, quello è il giudizio. Quello è il giudizio. Non entri nella luce, non puoi entrare nella luce. Non riesci a giustificare.
Sono giudicata così, in base a questo.
È la realtà diversa da te che non riesce a comprendere, che ti condanna, che ti giudica, che ti mette fuori. Il giudice non sta mica nel fatto che ci sia un giudice, ma mi capisci? Io è il fatto che ti ritrovi di fronte a una realtà insostenibile che non puoi sostenere.
Sì,
che non puoi giustificare.
Tutti i giorni noi veniamo giudicati.
Tutti i giorni siamo giudicati. Domenico? Mai?
Pensando, il padre infatti non giudica nessuno, ma rimesso in giudizio al figlio, sì. La parola.
La parola che arriva a noi, perché la parola è una proposta, questa proposta, no? Non siamo giudicati dalla conoscenza, siamo giudicati dal non mettere la conoscenza prima di tutto.
Ma c'è un altro versetto che dice proprio la parola che giudica.
Sì, sì, la parola che vi ho detto.
Ecco,
la parola che vi ho detto. Eh sì, perché la parola è una proposta. Se io rifiuto la proposta non arriverò mai, il fatto di non arrivare mai è giudizio. Franca. Franca. Sì, vai. Ascolta.
Sì, perché il principe di questo mondo è condannato. È logico, perché come è possibile? C'è Dio, un Dio solo, e lui il padrone di tutto, e qualunque cosa che non sia Dio, che sia di fuori di Dio, per forza è condannato.
No, è condannato se si mette al centro.
Certo,
si mette al centro. Certo. Sì, no.
Certo.
Cioè, come principe è condannato.
Sì,
come servo, come servo invece è esaltato. Certo. Se non sto io un servo, viene esaltato, sì, certo. Non viene condannato.
No, no, no.
Pinuccio.
Perché lo chiama principe?
Perché vuole essere principe.
Del mondo?
Vuole essere prima di tutto.
Del mondo. Quindi certo, come principe è già condannato perché il centro è un solo, è Dio.
Certo.
E questo ce lo fa capire solo lo Spirito Santo, perché già per fede...
Lo Spirito Santo che convince. Versetto 12.